un foglio tutto.
Buonasera, benvenuti a questo secondo incontro per questo 2014 delle Parole e il Silenzio. Stasera parleremo di soldi, di economia, di futuro, del futuro che andiamo cercando. Paradossalmente però cominciamo guardandoci indietro, andando a ripescare immagini in bianco e nero di un discorso di quasi 50 anni fa, però straordinariamente profetico. Guardiamo questo filmato.
Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.
Non sappiamo se Robert Kennedy sarebbe stato in grado di realizzare questo meraviglioso progetto che aveva in mente. Fu ucciso 3 mesi dopo aver tenuto questo famoso discorso sul PIL nel 1968. Ma le sue parole sono ancora straordinariamente attuali e di ispirazione anche rispetto alla serata di stasera, rispetto a un'economia che deve trovare nuove strade, rispetto al tunnel in cui è imbucata, strade forse più virtuose, strade che portano forse a una maggiore socializzazione. E stasera, Paolo, parleremo proprio di questo, traendo ispirazione anche da queste parole.
Assolutamente sì, buonasera innanzitutto. Parleremo di economia, di finanza, di soldi che solitamente sono un problema, sono una croce, soldi che sappiamo tutti che cosa sono, soltanto forse questa conoscenza rimane un pochino superficiale, sono molto di più e molto di diverso e forse abbiamo bisogno di esperti, di persone che in qualche maniera ci raccontino che cosa davvero sono i soldi e come funzionano nell'ambito dell'economia. Ne parliamo con 2 persone che credo ci aiuteranno molto in questo percorso. Ugo Biggeri, che è un presidente di banca un po' particolare, una banca particolare, un presidente di banca particolare, un uomo che viene dal mondo del volontariato e non credo abbia studiato neanche economia all'università, ma viene sicuramente dal mondo appunto del volontariato, ha studiato fisica, ci racconterà molto della finanza etica e di un modo diverso di fare finanza e di mettere in gioco i nostri risparmi. E poi abbiamo un giovane economista, dico giovane con un po' di invidia, ma nonostante l'età direi giovane, è una persona che ha fatto moltissimo, Marco Tognetti, una persona che ci racconterà molto della sua esperienza, di una capacità di rimettere in moto l'economia anche attraverso l'innovazione, un'innovazione che non va contro determinati valori ma che sa per esempio coniugarsi molto bene con valori sociali e valori ambientali. Credo che avremo molto di cui parlare, cercheremo anche di essere veloci perché ci saranno ospiti, una scaletta molto densa e quindi direi andiamo avanti.
Quest'anno per i nostri incontri che abbiamo intitolato Sulla testa, con due motivi. Innanzitutto perché il Casentino ha bisogno forse di guardarsi un po' intorno per capire quale può essere il suo futuro, e un po' perché ha bisogno forse anche di tirarsi un po' su da questo momento di crisi, di difficoltà. Ecco, per parlare di questo però vogliamo che il Casentino sia presente. Stasera vi racconteremo, come abbiamo fatto nel primo incontro, alcune storie di imprese giovani che stanno nascendo in Casentino, ma vogliamo anche rappresentarvi qual è la situazione, l'umore della valle attraverso chi la racconta ogni giorno con i suoi strumenti di informazione. Stasera cominciamo proprio con il direttore di Casentino Più, Cristian Bicerini, che abbiamo invitato. Buonasera Cristian, accomodati qua, sì, vieni qua. Ed è importante, e io lo dico sempre questo, noi casentinesi siamo molto inclini a sottovalutarci, però anche il fatto che in Casentino ci siano per esempio due mensili, che ci sia un'emittente radiofonica, testimonia una ricchezza del dibattito che in tante altre realtà simili alla nostra non c'è, e che questo è utile e prezioso. La prima domanda che voglio farti, Cristian, è capire: voi avete cominciato il vostro cammino di Casentino Più praticamente in parallelo con l'arrivo della crisi economica, che in Casentino è diventata molto grave, soprattutto dopo il 2010. Ecco, attualmente a che punto siamo? Qual è la temperatura, secondo voi, la febbre del Casentino? È al livello massimo o sta finalmente un po' scendendo?
Ma senti, innanzitutto buonasera. Quando noi 5 anni fa decidemmo di imbarcarci in questa avventura, di creare un'avventura un po' folle, di creare da zero un mensile che raccontasse il Casentino e i casentinesi, la nostra intenzione era quella di fare un giornale che parlasse di quanto di buono viene fatto in questa valle. Volevamo essere propositivi e non disfattisti, quindi da qui anche il nome, perché più nel senso di positivo, quindi Casentino Più. Queste erano le nostre intenzioni quando partimmo 5 anni fa, e la situazione non era quella attuale. Nostro malgrado, con il passare degli anni, ci siamo invece trovati a dover cambiare un po' questa linea editoriale che ci eravamo prefissi, e a dover raccontare invece anche storie di difficoltà e a volte anche drammatiche. La situazione attuale in Casentino non è, lo sappiamo tutti, eccezionale. Molte aziende ricorrono alla cassa integrazione quando va bene, quando va male addirittura chiudono. Ci sono anche aziende che funzionano, per carità, ora non starò certo a citarle, ma ci sono. In generale però, se dovessi scegliere una parola, direi che molte resistono anziché prosperare, e così fanno anche i casentinesi, cioè sembra che già ci si accontenti di poter resistere, di rimanere sul mercato. Oltretutto la crisi ha colpito ultimamente in maniera particolare, e noi ci siamo trovati anche a raccontare storie veramente drammatiche. Non ultimo, qui proprio in Casentino, sono successi alcuni eventi proprio tragici, anche in sequenza ravvicinata, e queste storie, quando le sentiamo al telegiornale, ci sembrano un po' lontane, no? Non voglio dire che ci scivolino addosso, però abbiamo una scorza che ci permette di sopportarle. Quando accadono in Casentino, come è successo non molto tempo fa, e noi abbiamo raccontato queste cose, che persone si tolgono la vita, ecco, questo da vicino fa un po' più paura.
Ecco, perché Casentino Più torni a fare il suo mestiere, quello per cui è nato, cioè di sottolineare accanto alla parola Casentino, sottolineare fortemente la parola Più, secondo te cosa servirebbe?
Servirebbero i soldi. Ora stasera io spero che i vostri ospiti, illustri ospiti, abbiano veramente qualche ricetta buona da consigliarci per alzare la testa, come il vostro slogan, per tirare sulla testa. Io credo che in Casentino un settore dalle potenzialità enormi e inespresse, totalmente inespresse, sia il settore del turismo. Credo che in questo settore ci sia molto da lavorare e ci siano buone possibilità. Ovviamente bisogna trovare i soldi. I comuni i soldi non li hanno. Spending review, patto di stabilità, crisi, eccetera. Insomma, basta poi farsi un giro per vedere anche la situazione delle strade, che non hanno i soldi neanche per riparare quasi le buche o per fare un manto stradale. Figuriamoci se hanno i soldi per investire in certe cose. Credo però che i soldi ci siano. Per esempio, un'idea, ora mi permetto di buttarla là, ma non so se creare, creare un ufficio, qualcosa che possa intercettare i fondi europei che vengono stanziati e che spesso si disperdono in Italia, accade molto spesso, qualcosa che faccia, che sia un trade union con un ufficio regionale, che so che in Trentino per esempio una cosa del genere c'è, che siano in grado di intercettare questi fondi europei per portarli in Casentino e investirli casomai nel turismo, ma qualsiasi attività imprenditoriale, giovanile, start-up, quello che vogliamo. Ecco, credo che ci sia questa possibilità e vada sfruttata in qualche maniera. Quindi ci vorrebbe che la politica si desse un pochino da fare in questo senso.
Ci sono tra l'altro le elezioni a giorni, molti comuni, quindi magari potrà essere un'occasione anche per un rinnovo in questo senso. Allora in bocca al lupo a Casentino e che sia sempre più.
Certo, speriamo. Grazie, grazie a voi.
Grazie Christian. È bello, ora nel dare il testimone a Paolo, è bello però, diciamolo, tutte le volte ospitare delle persone in ambienti come questo, che ci fanno sentire la fierezza del nostro essere casentinesi. Tra l'altro voglio salutare il sindaco di Poppi che stasera ci ospita e vorrei salutare, nel dare la parola a Paolo, un casentinese di origine che poi ha fatto tutta la sua carriera al di fuori del Casentino ma stasera torna a casa, cioè Ugo Biggeri. E poi vorrei salutare la gioventù di Marco Tognetti, che è uno degli ospiti più giovani che abbiamo avuto, anche tra i più qualificati e uno dei più giovani. Quindi portate degli ingredienti che sono importanti. A te Paolo.
Grazie Massimo, grazie. Iniziamo, vogliamo essere anche molto concreti, esperienze concrete, progetti, speranze, varchi verso il futuro. Io inizierei con Ugo, a proposito del Casentino, però una cosa vorrei dirla subito, il titolo del nostro incontro è anche il titolo di un libro che di Ugo Biggeri che debutta oggi, credo che non sia ancora arrivato in libreria e credo che tu soltanto oggi sia riuscito a vederlo come prodotto di carta appena stampato, Il valore dei soldi. Lo dico non soltanto perché oggi è il primo passo di questo libro, ma perché come si legge in fondo l'idea di questo libro è nato nel corso di un incontro che aveva lo stesso titolo, Il valore dei soldi, e che qualche anno fa si è tenuto a Romena, non lontano da qui. Per cui mi piace che in qualche maniera questo libro sia partito e ora faccia il suo passo proprio qui in questo nostro incontro. Useremo questo libro anche con prendendo qualche spunto e qualche riga proprio per fare le nostre domande e cercare in qualche maniera di orientare la nostra serata. E allora all'inizio c'è subito una cosa che mi sorprende, o meglio, una metafora abbastanza particolare, sul denaro. Ugo dice, chiama in causa la metafora di Clemente Alessandrino, noto padre della Chiesa, quando paragona il denaro a una serpe avvelenata. E dice, per non caderne vittima, in seguito al morso del serpente, bisognerebbe prendere questo serpente e tenerlo per la testa, testa all'ingiù. E dice, così è per il denaro. Forse questa metafora dice molto proprio sul denaro, dice molto sul valore del denaro, che non vale di per sé stesso, ma vale appunto per la nostra capacità di tenerlo, addomesticarlo e usarlo in un certo modo. Io inizierei da questa metafora e da una tua prima riflessione in questo senso.
Ma sì, intanto grazie a tutti, grazie di essere qui. Devo dire, è solo la seconda volta, faccio un sacco di interventi in giro per l'Italia, è solo la seconda volta che vengo in Casentino, un po' mi fa emozione, anche perché poi ci sono i parenti, insomma, è diverso. Ecco. Detto questo, vi ringrazio tutti quanti. Sì, io credo che sul denaro è come se avessimo smesso di pensare intorno al denaro. Ci sembra come quando accendiamo la corrente elettrica, si pigia un bottone e la luce si accende, se non si accende si è fulminata la lampadina. Ma che cosa ci sia dietro in termini di meccanismi elettromagnetici piuttosto che di centrali che producono energia, ma non ci interessa, non lo sappiamo. Usiamo il denaro un po' in questa maniera, però il denaro è qualcosa che cambia e che in realtà ha molto a che fare con le persone. Per cui subiamo con questa crisi che sta durando più della seconda guerra mondiale, subiamo le conseguenze di una finanza che ha una visione sul denaro, diciamo che è soltanto quella del profitto, e non ci rendiamo conto che in realtà il denaro ha molto a che fare con noi. Il valore che ha il denaro glielo diamo noi, dietro il denaro ci sono delle relazioni. Addirittura, ed è un po' la tesi del libro, il valore del denaro non è nel denaro in sé, ma è nelle relazioni che costruisce, in quello che genera, in quel valore che noi come persone gli diamo. Ecco, credo che abbiamo perso completamente questa consapevolezza e troppo spesso non ci facciamo delle domande. Alla fine o lo demonizziamo o decidiamo che è una cosa di cui non si può fare a meno, ma ne parliamo male. Invece il denaro è una cosa utile, una cosa utilissima, che serve alla società, che ha contribuito al progresso, ma soprattutto è una cosa su cui come cittadini possiamo dire qualcosa. E voglio andare subito nel concreto. Christian di Casentino Più ha detto: ma i soldi in realtà ci sono. Ecco, sì, ci sono, e ci sono anche in Casentino. Al di là dell'Unione Europea, i dati di Banca d'Italia del 2011 dicono che ci sono, il risparmio medio per un italiano sono 56.000 euro. Vuol dire che un paese di 20.000 abitanti ha più di 1 miliardo di euro di risparmio che sta nelle banche. Parlo solo del risparmio e non del valore delle vostre case. Questi sono dati del 2011. Ci vogliamo fare la tara? Vogliamo pure dire che sono molti meno? Beh, insomma, però se ogni 20.000 abitanti c'è 1 miliardo di risparmio da qualche parte, forse se cominciamo a ragionare di soldi, semplicemente domandarsi dov'è questo denaro e a chi serve, forse è una domanda di senso, ecco, perché i soldi sono appunto un qualche cosa che in realtà ha e come delle relazioni. Questo denaro può essere usato per la speculazione internazionale, per far fallire la Grecia, per scommettere contro l'Italia, o può essere usato per favorire la crescita dell'economia locale. Noi abbiamo abdicato alla possibilità di scegliere a cosa serve il nostro denaro. Una volta era più facile, nel senso che una volta era ovvio che se li mettevi nella banca locale, oggi succede solo con le banche di credito cooperativo che sono costrette, ma altrimenti sapevi che la banca le usava nel territorio dove aveva preso i soldi. Questo non è più vero da un sacco di anni, ecco. Allora forse farsi domande su il denaro poi porta anche a farsi delle domande, diciamo, su come viene utilizzato. E vi do uno spunto, così vi rimane in mente, per riflettere su quanto in realtà questa relazione, che noi facciamo finta non esista, sia importante. Ogni pochino si parla, oggi, ora sembra uno di quei momenti in cui il vento piano piano ha ricominciato a soffiare, forse c'è la fiducia nei mercati, sembra che i mercati siano un cagnolino da accarezzare. No, la fiducia ai mercati siamo noi. Cioè, il denaro è così legato alla società che se la gente non ha fiducia l'economia non riparte. Beh, questo è una buona notizia. Questo vuol dire che noi non subiamo soltanto quello che succede al denaro e alla finanza, ma che possiamo avere un ruolo propositivo, e magari ci torniamo sopra dopo.
Grazie Ugo, sì, sicuramente ci torniamo sopra. Io ti volevo leggere 4 righe che secondo me, come dire, ci portano un altro pezzo di strada avanti, e dici: le informazioni continue che riceviamo sull'andamento della borsa o dei titoli di Stato, lo spread, aperte parentesi, chiusa parentesi, punto esclamativo, ci danno la sensazione che qualcosa di importante stia succedendo lontano da noi e che l'unica cosa che possiamo fare volendo è approfittarne, trasformandoci da un giorno all'altro in scaltri speculatori finanziari grazie a 4 click al computer. Una visione della finanza più simile a un gioco di abilità o addirittura a un gioco d'azzardo, in cui chi ne prende parte finge di non sapere che dietro alle azioni o a prodotti finanziari ci sono comunque delle cose che succedono, delle attività e delle persone. Mi sembra molto importante e anche molto chiaro, però io allora ti chiedo perché se ne sa poco di tutto questo, perché riusciamo a essere poco consapevoli, poco informati, e perché in questa scarsa consapevolezza poi ovviamente prevale l'aspetto della scaltrezza, l'aspetto del vediamo un pochino se con i 4 click riesco a cavarmela meglio e arrivare a qualcosa.
Ma ma ora non è che ci dobbiamo colpevolizzare, tra le notizie più noiose al mondo ci sono quelle finanziarie, cioè vengono raccontate in una maniera tale che insomma uno non si mette a leggerle. E questo contribuisce a una sorta di analfabetismo finanziario che ci riguarda tutti quanti, per cui poi non capiamo bene come funzionano le banche, non capiamo bene come si fanno i bilanci, non capiamo bene un sacco di cose che demandiamo totalmente agli esperti. Ora, nel codice civile italiano si parla del dovere del buon padre di famiglia, che gli inglesi chiamano reasonable person, vuol dire preoccuparsi anche delle cose di cui non si ha esperienza, perché lo fai per mandare avanti la tua famiglia. Nessuno di noi nasce imparato a fare il genitore, però si affronta un sacco di problematiche nella sua vita e cerca di farlo in una maniera ragionevole. Ecco, forse questa ragionevolezza dovremmo recuperarla anche nell'uso del denaro e le questioni che riguardano il denaro. Invece rischiamo decisamente di perderla. Quindi sì, credo che dobbiamo ridare un po' di senso a quello che facciamo con il denaro, e credo che questo parta da semplicemente una predisposizione non a diventare degli esperti, ma a cercare di andare al di là della superficie. Purtroppo in questo non siamo aiutati. Quando parliamo di finanza, che diventa sempre vista come una cosa per tecnici di cui al limite possiamo approfittare, beh, questo viene fortemente spinto dalla società in cui viviamo, in cui si spezzettano i problemi e ci spingono tutti quanti a guardare solo il minimo interesse che possiamo avere per noi stessi. Se pensate a quello che è successo in Italia negli ultimi 4-5 anni sul gioco d'azzardo, sulle slot machine nei bar, beh, questa è una cosa incredibile, cioè farà bene anche al fisco, a parte che è da dimostrare, visto che poi condonano chi non paga, ma sta distruggendo un'idea di ragionevolezza, cioè la gente non mette da parte più i soldi o non si fa un fondo pensione perché va a giocare alle slot machine. Cioè, è una roba pazzesca, però è la diretta conseguenza di un pensiero in cui tutti noi siamo solo dei consumatori. Mi dispiace dirlo, ma dei consumatori senza cervello. Ecco, ci vogliono in questa maniera, e quindi in un certo senso si è spinti in questa maniera, andare in questa direzione, perché sembra normale così. Ecco, francamente non è normale che in un bar ci siano le slot machine che mangiano i soldi delle persone, non è affatto
assolutamente
normale.
No, assolutamente no, sembra tutto così lontano quando si parla di finanza, di titoli, di azioni, di quello che si legge sui giornali. Noi abbiamo vissuto anni di tormentone su una parola come spread, giusto appunto, te l'ho detto, l'ho messa fra parentesi con il punto esclamativo. È possibile che tutto si dovesse spiegare in quella maniera, cioè come ci si può riavvicinare a capire di più quello che sta succedendo, oppure parole e tecnicismi come quelli sono stati come dire, delle sorte di alibi per nascondere invece un problema di scelte e di responsabilità?
Ma sicuramente la questione, io penso che nei libri di storia, spero che nei libri di storia tra qualche decina d'anni ci si diverti ad analizzare questo periodo, perché di fronte a una crisi finanziaria l'Europa e gli Stati Uniti hanno reagito in due modi completamente diversi. E questo non è che uno era l'Unione Sovietica e l'altro, cioè sono due economie di mercato, l'Europa e gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si è deciso di non mettere l'accento sul debito, gli Stati Uniti sono tra gli stati più indebitati, cioè hanno un sacco di debito, di titoli di Stato, però è stato deciso con una manovra, si chiama quantitative easing, comunque di buttare un sacco di soldi nell'impresa, nel mercato per far ripartire le imprese. In Europa si è adottato l'austerità. Ancora è presto per dire chi dei due aveva ragione, però evidentemente è già ora si può dire che non è che c'è una ricetta sicura, visto che due poli più importanti dell'economia mondiale che erano in crisi hanno usato due ricette completamente diverse. E allora è successa però comunque una magia, sia negli Stati Uniti che in Europa, per cui la crisi è partita, e ve lo ricordate tutti, anche se non vi ricordate cosa facevate il 15 settembre del 2008, perché se vi chiedo cosa facevate il 15 settembre del 2008, a meno che non vi siate sposati, non lo sapete, mentre invece se vi chiedo cosa facevate l'11 settembre del 2001, ve lo ricordate tutti cosa fate, almeno chi è a un'età ragionevole come quelli che siamo in questa sala, se lo ricorda di sicuro cosa faceva l'11 settembre del 2011 quando sono cascate le Torri Gemelle. Ma quando è scoppiata la crisi, l'immagine degli scatoloni della Lehman Brothers con la gente che esce perché è fallita quella banca, vi ricordate tutti che ora che ve lo dico, che lì è cominciata la crisi, almeno simbolicamente, però come per magia, dopo 3 anni, il problema non è la Lehman Brothers, il mutuo subprime, i derivati, l'economia, la finanza che ha tolto risorse all'economia reale, alle imprese, ai cittadini, le ha messe nel gioco delle speculazioni finanziarie. No, il problema è diventato lo spread, cioè i titoli di Stato piuttosto che l'andamento dei mercati, che sono un problema. Non è vero che non lo siano, sono un problema che dobbiamo, soprattutto in Italia, prendere seriamente in considerazione. Però la crisi non è venuta perché l'Italia ha un debito pubblico alto, la crisi è venuta per tutt'altri motivi e purtroppo su quei tutti altri motivi non si fa niente. Quindi in questo senso ci sono dei giochi per cui noi non siamo tecnici, non sappiamo cosa succede, però guarda caso dei problemi che hanno causato la finanza e che ricauseranno le prossime crisi non si parla, non si fanno leggi per limitare lo strapotere della finanza e si parla del titolo di Stato, del fatto che le pensioni sono troppo elevate e di tutti i problemi che abbiamo connessi al welfare.
E già questo mi sembra una riflessione molto importante. Senti, prima di passare la parola a Marco, ho letto una cosa, una tua dichiarazione, non credo sia nel libro, che però mi ha colpito. Sono un presidente di banca, ma capire come nasce il denaro è una delle cose più complesse che ancora oggi mi trovo ad affrontare. Sarà perché non ho una laurea in economia o perché non ho mai visitato la zecca? Punto interrogativo, ma ti faccio proseguire.
Sì, anche qui il tema ovviamente non si...
è un tema molto importante.
In una battuta però si può forse fare una battuta per cui tornate a casa e pensate alla differenza. I soldi... La parola soldo viene da solidus, io non ho fatto neanche latino, non solo non ho fatto economia, ma nemmeno latino.
Non si direbbe dal libro.
Vengo da solidus, che vuol dire solido, ed era il modo di chiamare la moneta d'oro ai tempi dei romani, o più giù di lì, poi se non ho azzeccato perfettamente qualche latinista mi ripiglierà, però stava a indicare, c'è un legame etimologico tra soldi e solido. Ecco, oggi non è più così. Oggi il legame tipologico è con liquido, cioè vuol dire qualcosa che puoi vendere dalla sera alla mattina, anzi nell'ora successiva. Oggi il valore dei soldi non è nel solido, cioè nel fatto che c'è l'oro dietro, c'è un'attività produttiva, ci sono dei terreni, ci sono delle persone che sanno fare delle cose. No, oggi i soldi si misurano con delle parole che non hanno più nemmeno una parola tipo volgare, no, popolare, come appunto solido, so denaro o moneta, ma come aggregati monetari, l'M0, M1, M2, cioè roba che non ha nemmeno un nome che noi cittadini possiamo utilizzare, che indicano il grado di liquidità degli aggregati appunto monetari. Questo vuol dire che la finanza ha trasformato i soldi non in qualche cosa legato a qualcosa di concreto che è l'economia reale, ma qualche cosa di molto, molto più volatile, molto meno comprensibile. Però sta a noi, i soldi sono i nostri, sono quelli che abbiamo in tasca, e allora farsi le domande sui soldi vuol dire rendergli qualcosa di concreto, che non sarà più l'oro, visto che non c'è più la convertibilità in oro, ma magari sono le imprese che lavorano nel tuo territorio, sono le realtà che si occupano di welfare sul tuo territorio, sono le modalità che abbiamo di usare il nostro denaro, poi si userà anche quello pubblico, ma intanto usare il nostro denaro perché serva alla collettività. Ecco, io credo che questo sia un punto fondamentale.
Assolutamente sì, l'hai detto anche in una riga, non nel libro ma in un'altra circostanza, il potere di creare ricchezza che tutti avremmo è minacciato da chi non crea ricchezza ma la brucia nelle scommesse finanziarie. In realtà poi, e qui cito invece il libro, te ricordi un'altra metafora, non so se di un padre della Chiesa, Basilio di Cesarea, a proposito del buon uso della ricchezza, era il 370 d.C. ed effettivamente questa lezione non è che ancora si sia ben assimilata. mi fermo un attimo con Ugo, passo a Marco. E io direi, Marco, prima di affrontare questioni più generali, complessive, una tua valutazione su quello che sta succedendo in questi anni, partiamo davvero dalla tua esperienza, perché hai già fatto molto, si è già detto, la tua esperienza si lega anche a parole, a sigle abbastanza strane, o meglio, da spiegare, Lama, Hub, Florence Hub... Partiamo da qui, da questo tuo percorso, da cosa sei riuscito, come dire, a dimostrare con la tua esperienza.
Allora, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, anche perché questa condizione di giovane che è stata così esaltata è transitoria mentre le origini rimangono, quindi mi avete colto finché vale ancora questa...
Purtroppo sì.
Esatto. Allora, io sono, visto che la domanda è personale, racconto la parte biografica e poi andiamo a fare qualche ragionamento.
Vai libero.
Sono nato a Milano, sono vissuto a Milano fino ai 19 anni e sono emigrato a Firenze nel 2002, quindi un anno dopo la caduta delle torri. Firenze mi ha accolto con il Social Forum e in particolare con un'università di economia che però trattava di economia dello sviluppo, quindi un ramo dell'economia attento all'aspetto appunto dello sviluppo economico, in particolare della cooperazione internazionale, cosa che in Milano non esisteva, visto che alla Bocconi c'era economia politica, nella statale c'era solo sotto scienze politiche, quindi insomma quest'unione fra parte economica e parte cooperativa, diciamo, l'ho trovata solo a Firenze, almeno in quel tempo, poi ne sono nate altre. E direi che io ho attraversato tre fasi che in qualche modo sono anche rappresentate poi dalle realtà che ho provato a costituire non da solo, e quindi già questo sarà un elemento che torna, il fatto di fare le cose insieme. La prima, durante la quale, appunto, non a caso ho citato il Social Forum, il pensiero è stato esistono una serie di problemi che hanno un carattere globale, e rispetto a questi problemi ci sono alcuni attori, in particolare del terzo settore, quindi diciamo non del settore di impresa e neanche del pubblico, ma settori della società civile che si auto-organizzano, che prendono soldi dai primi due in realtà, per realizzare progetti e quindi in qualche modo o compensare o possibilmente anche cambiare in maniera strutturale i grandi problemi globali che ci sono nel mondo. Ecco, a me interessa stare in questa dinamica, però siccome sono sempre stato guidato un po' da qualche dubbio nella testa e qualche anche, diciamo, atteggiamento critico, spero costruttivo, comunque critico, quello che abbiamo fatto è stato costituire una società che si chiama Lama, che di mestiere, almeno nella sua fase iniziale, andava a fare valutazione d'impatto, ovvero la valutazione di quanto rispetto a quello che era stato pensato all'inizio di progetto si era effettivamente verificato con questo ammontare di soldi pubblici o privati. Per banalizzare in maniera proprio comprensibile, in ogni caso, la donazione di un euro che facciamo nel momento in cui c'è il terremoto, dove vanno a finire questi soldi? Sono andati effettivamente a finire a comprare il trattore o hanno costruito la piscina? E se hanno fatto il trattore, quel trattore era la cosa che serviva, quindi non solo andare a vedere il prodotto, il trattore c'è o non c'è, ma alla fine quel trattore permette di coltivare meglio, sì o no, quindi anche il suo effetto. Quindi noi abbiamo iniziato facendo valutazione, e questa valutazione l'abbiamo fatta a livello internazionale, Africa, Asia, America Latina, quindi in moltissimi paesi. Durante queste valutazioni un aspetto che ci è saltato all'occhio è stato: beh, ma forse questo secondo settore, quindi in particolare il mondo impresa, in realtà non è così unicamente predatore dello sviluppo, e quindi non è poi così vero che l'impresa è quella che va a drenare la ricchezza, il benessere, anche la cultura, le relazioni e così via, e solo il terzo settore sono i buoni, no? Quindi un po' alla fine nell'università ci avevano raccontato un mondo di buoni e un mondo di tendenzialmente cattivi, predatori, squali, raptor. Ecco, nella realtà anche nei paesi in via di sviluppo ci è sembrata molto parziale come visione, quindi senza dubbio tutto quello che anche abbiamo detto esiste, il profitto, il capitalismo, l'accumulazione sfrenata, per carità, innegabile, però altrettanto innegabile sono frasi olivettiane, tipo appunto la fabbrica che non deve guardare solo all'indice dei profitti, ma anche distribuire servizi, cultura, ricchezza e democrazia. Ecco, casi del genere ne è piena la storia, tra cui la nostra. Quindi la mia seconda fase è stato: bene, siccome un attore dello sviluppo importante sono anche il mondo impresa, devo trovare un modo per servire anche questo mondo, e forse questo mondo ha anche qualcosa da imparare dalla parte invece dello sviluppo sociale. E quindi in questo senso quello che abbiamo provato a fare è stato quello di mettere insieme da un lato appunto lo sviluppo imprenditoriale, quindi la capacità di generare ricchezza economica, con la sua attenzione socioambientale, nell'ottica anche di politiche internazionali che esistono, quindi diciamo tre parole che ricorrono: l'inclusivo, intelligente e sostenibile, quindi l'ambiente, le relazioni umane, quindi culturali e sociali, e il sostenibile, che vuol dire sia intergenerazionale, quindi sia la possibilità nel tempo di mantenere il benessere, sia dal punto di vista economico quello di stare in piedi. Da questa seconda fase l'AMA è evoluta, quindi abbiamo iniziato con Firenze, poi abbiamo una sede a Milano, siamo sbarcati in Cina, una sede a Pechino, poi a Shanghai, poi una serie di partner in giro per il mondo dove non abbiamo i nostri uffici ma abbiamo i partner. E terza e ultima fase è stato quello di guardarsi intorno, visto che poi chiaramente, come un po' anche stasera, questa cosa è il momento in cui giovane attira Renzi e tutto quello che, quindi insomma è ovvio che c'è una retorica su questo, e rispetto a questa retorica un po' piace, un po' è fastidiosa evidentemente. In questo fastidio, uno degli elementi di fastidio era la sensazione di sentirsi anche in qualche modo molto soli, cioè ci chiedevamo: ma dove sono gli altri, dove sono i miei coetanei? Perché gli altri non stanno facendo? E quindi, con un po' di umiltà, la risposta è: non è possibile che gli altri non stiano facendo. Il problema è dove lo stanno facendo e dove sono. E quindi terza e ultima per ora fase di questo ragionamento e poi delle azioni fatte è stato quello di dire: bene, noi abbiamo iniziato in maniera gratuita, estemporanea, ad aiutare nostri pari, prima gli amici, poi gli amici degli amici che venivano e ci dicevano: oh, io ho in mente questa cosa, faccio l'apicoltore, mi aiuti a pensare come posso sviluppare meglio la mia attività, piuttosto che quell'altro artigiano ha fatto design, poi è andato in Inghilterra, poi però lì faceva freddo, c'è il cheddar che non è buono come il pecorino, vuol tornare a casa e quindi ci dice: ah, io voglio tornare in Italia, mi aiuti a pensare. Quindi insomma è iniziata in questo modo estemporaneo, finché abbiamo detto: ma perché non creiamo un luogo dove tutta questa gente si può ritrovare, e al di là di quello che noi offriamo come consulenza, che evidentemente esiste, è un pezzo di ciò che mi dà da mangiare, ma al di là di questo l'ecosistema, quindi l'ambiente in senso lato, abilita la possibilità delle relazioni tra questi soggetti anche al di là di noi. E quindi quello che abbiamo fatto è creare Impact Hub, che appunto parola inglese si chiama così perché è parte di una rete internazionale, sono 64 spazi nel mondo, però hub significa punto di snodo, quindi l'idea era quella di creare un punto di snodo che mettesse insieme in parte l'atteggiamento, diciamo, da incubatore acceleratore, quindi spingere le realtà per provare a vedere se funzionano eccetera, e in parte, se vuoi, anche un po' il circolo arci, cioè nel senso un luogo culturale, socialità, di socialità, di incontro, dove alcune relazioni poi avvengono indipendentemente da noi. Ecco, quindi diciamo un po' in breve, un po' a fotografie, questa è stata un
io
po'
io non sono mai entrato ancora a Impact Hub, che credo sia aperto da pochi mesi,
da febbraio,
vicino alla stazione di Rifredi a Firenze. Se c'entro dentro, che cosa trovo?
Se entri trovi prima di tutto lo spazio dove si mangia. Trovi un tavolo con le macchinette da caffè, poi c'è la cucina, e quindi diciamo uno spazio di socialità informale, anche perché come molti manager di impresa sanno, in realtà molte strategie si fanno alla macchinetta del caffè piuttosto che in occasioni di questo genere, davanti appunto a un grappino e così via. Per cui la prima cosa che trovi è questo. In realtà poi ha una parte di open space, quindi di spazio aperto, con una serie di tavoli che hanno forme differenti, alcuni sono i cosiddetti tavoli, diciamo, dove le persone che vengono non sono lì stabilmente tutti i giorni. Ora, scusate, i termini sono tutti inglesi, si chiama hot desk, essendo una rete internazionale evidentemente.
Perché hot?
Hot perché è il modo inglese per dire una cosa che diciamo che viene, sì, che si sviluppa, che torna continuamente, che in realtà però che non è molto stabile, cioè, e quindi in questo senso...
In divenire.
Esatto, in divenire, ecco, grazie. E invece un'altra parte dove sono i cosiddetti unlimited, cioè quelli che stabilmente lavorano da noi. Noi ora siamo 70 persone che lavorano lì dentro, sono 5 aziende già costituite, 5 che sono invece start-up, quindi che stanno partendo, 3 che sono team che stanno diventando start-up, singoli professionisti, avvocati, designer, architetti, c'è una parte di officina, quindi c'è anche una parte dove si fa con le mani, che però a sua volta è connessa anche alla parte digitale, perché ci sono le famose stampanti 3D, queste cose che ancora non abbiamo capito bene a cosa servono.
Bravo.
Però all'inaugurazione questi hanno scannerizzato una persona e poi l'hanno ristampata in 3D.
Non legge.
Fa molto figo,
sì,
quindi
sì,
ci
bellissimo.
Piace. Se poi
è un gioco.
Dicono che serva a fare prototipazione, che è un'altra cosa un
ancora
po'
patente. Peggio.
Però insomma.
Aspetta,
bene.
Vabbè, si continua dopo perché ho altre due o tre parole.
Sono molto colpito dall'Impact Hub e dall'Hot Desk, però ora devo fare veramente un salto enorme. E anzi, dobbiamo anche un po' concentrarci, perché stiamo per ospitare la storia. Si parla di finanza, si parla di economia, ci si proietta nel futuro, ma qui ora si fa un salto nel passato. Dovrebbe uscire adesso un ospite che arriva da quasi 1000 anni addietro. Vediamo se c'è, perché è un ospite importante. Eccolo qua. Signore e signori, è con grande gioia che vi presento un inquilino, ma è di passaggio perché è esiliato, un inquilino speciale di questo castello, Dante Alighieri. Benvenuto, naturalmente nelle false vesti di Riccardo Starnotti, attore, ma per raccontarci una storia di finanza e di economia, di soldi falsificati, non molto lontano da qui, vero Riccardo?
Innanzitutto buonasera a tutti, grazie insomma per essere intervenuti a questo evento. Io prima di affrontare brevemente la vicenda di Romena con Mastradamo che falsificava i fiorini, si parla di Solidus, moneta, e quindi ora si affronterà Mastradamo. Io volevo dire due cose in riferimento al fatto che si parla di soldi e chiaramente la differenza da sviluppare un'economia etica, giusta, dipende dall'utilizzo dei medesimi. Però io faccio un passo avanti, io penso che prima di arrivare all'utilizzo vero e proprio dei soldi bisogna andare un pochino prima, cercare di sviluppare idee, cercare di conoscere la propria terra per poi riproporla a quelli che vorranno venire a vederla. Io penso che il turismo, poi lo spiegherò anche con l'associazione che rappresento, sia un cavallo di battaglia per il nostro Casentino. Io ora vi farò un breve elenco di cosa c'è stato qui, di cosa è la nostra terra, per farci ricordare da dove veniamo e chi siamo. Se io parto da dove nasce l'Arno, ci nasce l'Arno, uno dei fiumi più importanti d'Italia, non ti dico del mondo perché ce n'è altro, l'Arno, Lago degli Idoli, solo per stare su Astia. Ci andiamo a Prato Vecchio, c'è nato Paolo Uccello, Jacopo Landino, Cristoforo Landino. A Poppi, uno dei 10 bei castelli d'Italia, battaglia di Campaldino tra Guelfi e Ghibellina, la più importante del Medioevo. Scendiamo a Bibbiena, città del teatro, con Bernardo Dovizi. I Galli hanno portato e hanno sviluppato tutti i teatri in tutta Europa. Andiamo a Talla, c'è Guido Monaco con la musica. Si va a Laverna, c'è San Francesco con le stigmate. Si va a Camaldoli e c'è l'unico ordine che prende il nome dal luogo da dove è nato. Francesco Francescani, Domenico Domenicani, Camaldolesi si chiamano da Camaldoli, quindi il nostro nome è in giro in tutto il mondo. C'è tanti posti sono chiamati Camaldoli in riferimento ai monaci che hanno fondato l'ordine qua. Quindi solo per le cose che ho menzionato, senza entrare nell'artigianato, nei prodotti tipici, noi si può andare direttamente all'UNESCO e proporre il Casentino come patrimonio dell'umanità. È una cosa che io credo fermamente, e quando si dice che c'è la crisi, e c'è la crisi, io cerco di guardare l'aspetto positivo, che è il fatto che oggi siamo qui riuniti ad ascoltarci, a metterci in gioco e a cercare di unire idee e concretamente mettersi in gioco per cercare di fare in modo di farci conoscere. Se entro nel merito dei prodotti artigianali o dei prodotti da mangiare, in Casentino ci sono le castagne, c'è funghi porcini, c'è il raviggiolo, c'è il grigio di Casentino. Non continuo a livello artigianale, il cresciuto Casentino, arte del cuoio, arte della ceramica, e non proseguo. Quindi per dirvi che se veramente ci mettiamo a fare le cose come si deve fare, sicuramente arriveremo a sviluppare un giro economico migliore per tutti e etico, come ci stanno insegnando, ecco, le persone sono qui presenti. Un sunto fatto. Ora io affronterò questo per ricordarci sempre da dove veniamo. La crisi, come dicevano gli ospiti illustri che sono qua, si basa sulla mancanza di fiducia tra le persone, quindi non circola la moneta. E allora cosa fanno le persone? Tornano alle origini, si torna alla terra, alla lavorazione della terra, dei prodotti tipici, delle relazioni tra persona e persona, alla lingua stessa. Sta tornando Dante la Grande. Ora noi qua ricordiamoci che Dante era fiorentino, io c'ho babbo fiorentino, però sono nato in Casentino. In esilio era qua, i primi 10 anni d'esilio era qua, tutto l'inferno e fino al 24° canto del Purgatorio l'ha scritto qua. Ci sono riferimenti alla Divina Commedia tra Romena, Porciano, dove nasce l'Arno, Laverna, Bibbiena, Talla, Camaldoli. Quindi ecco, io l'associazione che rappresento si chiama Amici Dante in Casentino e cerco di sviluppare dei tour nei luoghi menzionati alla Divina Commedia, e una volta in luogo, dopo la guida, c'è la spiegazione con il vestito. Ora vede il materiale, vedete, con gli sfondi di Gustave Doré in riferimento a Romena. Ora io brevemente, perché so dei tempi dei colleghi che devono rimanere, però per rimanere sul discorso della moneta, ecco, noi ci sa parte del 30° canto dell'Inferno, Dante con Virgilio sono nella bolgia, nell'ottavo cerchio, nella decima bolgia, dei seminatori, dei falsificatori, c'è differenti tipi di persona che falsificano, qui siamo tra falsificatori di moneta. Dante e Virgilio vedono due anime, una che sta dietro all'altra e la rincorre, sono Mirra e un'altra anima, che sono state persone che hanno falsificato le persone e hanno la pena di azzannarsi alla testa. Dopo aver guardato queste due anime, vedono un'altra che ha una pancia enorme. Vediamo come ci dice. Dice: e poi che due rabbiosi forpassati, sopra cui aveva l'occhio tenuto, rivolsero a guardare gli altri malnati, Dante e Virgilio vedono un'altra anima. Dice: io vidi un fatto a guisa di leuto, purché l'avesse avuto la inguanaia, tronca dall'altro che l'uomo ha forcuto. Praticamente vedo un'anima distesa con una pancia enorme, un collo fino, e dice: se non ci avesse avuto le gambe sembrava un liuto. Dice: chi è mai quest'anima? Guardiamo chi l'è. Dice, ci dice subito la pena che soffre, dice: la grave idropesì che si dispaia le membra con l'umor che mal converte, che il viso non risponda alla ventraia, facea lui tenere le labbra aperte come l'etico fa che per la sete l'un verso il mento e l'altro in su riverte. Quest'anima c'ha una pancia gonfia e soffre di idropesia, che è praticamente l'incapacità di assimilare i liquidi organici, l'acqua. Quest'anima ha peccato in casentino, il casentino è pieno d'acqua, e vedremo che pena dominem ha quest'anima in riferimento a il peccato che ha commesso. Generalmente le anime non dicono il proprio nome per pudore, invece quest'anima si rivolge a Dante e Virgilio e gli dice: o voi che senza alcuna pena siete, e non so io perché nel mondo gramo, disse egli a noi, guardate, attendete alla miseria di Maestro Adamo. Io ebbi vivo assai di quel chi volli, e ora lasso un gocciol d'acqua bramo. Quindi, oltre alla pena di essere bello gonfio con l'idropasia, quest'anima soffre il ricordo del luogo dove ha peccato, dove non gli mancava niente, aveva acqua abbondante. E quindi il Signore, per il peccato che ha commesso, e lo vedremo, gli ha detto: te avrai la pancia gonfia e non potrai assimilare l'acqua, e ti ricorderai del luogo dove hai peccato, perché l'acqua lì ce ne avevi tanta. E infatti ora sentite che descrizione fa della nostra valle. Dice: li ruscelletti che di verdi colli del Casentin discendon giù in Arno, facendo i loro canali freddi e molli, sempre mi stanno innanzi e non indarno, che l'immagine loro è più masciuga, che il male onde nel volto mi discarno. Quindi lui il ricordo dei luoghi dove ha peccato lo fa respirare ancora più affannosamente, ancora lo fa soffrire ancora di più, e ce lo dice: la rigida giustizia che mi fruga, tragge cagion del loco vi peccai, a mettere più i miei sospiri in fuga. E se giriamo pagina, noi troviamo proprio la Divina Commedia, secondo libro più letto al mondo, il primo è la Bibbia. Considerate che addirittura, ci credete, ho fatto una ricerca che in Giappone è il libro più letto. Ma ti immagini, tradotto Dante in Terzina in giapponese. Io a volte dico, una volta, due anni fa, era Fontebranda, che ora è stata rimessa a posto, fortunatamente, io vado lì, passo per fare le mie ricerche, e vedo due giapponesi a fare le foto, dico, madonna ragazzi, magari non si sa che lì c'è Fontebranda, che è menzionata nel 30° dell'Inferno, c'è due giapponesi a fare le foto che l'hanno letta in giapponese, madonna che potenza, oh. La cultura, la Divina Commedia e il resto. Sentite, prosegue, dice: ivi a Romena, castello di Romena, laddove io falsai la lega suggellata del Battista, perché il mio corpo su alzo lasciai. Quindi quest'anima, Mastro Adamo, cosa faceva? Toglieva 3 carati dei 24 ai fiorini e ci metteva mondiglia, metalli inferiori. Venne trovato vivo al confine tra il feudo dei Conti Guidi, Casentino e Firenze, e venne bruciato vivo. E se voi andate a Firenze, passate e trovate un uomo morto, è perché lì vicino, se scendete, dopo le 3-4 case che ci sono, c'è tante pietre messe insieme, che la leggenda vuole che chiunque passasse in ricordo del peccato che ha fatto buttasse una pietra. Quindi lui ci dice: perché il mio corpo su arzo lasciai, bruciato vivo all'uomo morto. Dice: ma se io vedessi qui l'anima trista di Guido d'Alessandro di lor frate, per Fontebranda non darei la vista. Quindi dice: se io vedessi qui Conti Guidi di Romena, Alessandro e gli altri, pur per vedere loro qui che mi hanno istigato a peccare e che mi hanno fatto essere qui all'inferno, rinuncerei all'acqua fresca di Fontebranda, che non è Fontebranda di Siena, è Fontebranda sotto il castello di Romena, e chi è di qua lo sa, lo conosce. Dice: rinuncerei all'acqua che qui mi manca pur di vedere qui l'anime di coloro che mi hanno istigato a battere i fiorini. Dice: dentro c'è l'una già, se l'arrabbiate ombre che vanno intorno di col vero, ma che mi val, c'ho le membra legate. Si fossi pur di tanto ancor leggero, chi potessi in 100 anni andare un'oncia, io sarei messo già per lo sentiero, cercando lui tra questa gente sconcia, con tutto che la voglio 11 miglia e mezzo di traverso un'oncia. Lui aveva sta pancia gonfia e se avesse saputo che uno di coloro che l'ha istigato a peccare era nella stessa bolgia, si sarebbe mosso e messo a cercarlo per far rissa. Ma dato che non si poteva muovere neanche d'un centimetro, dice: io non mi posso muovere, ma se avessi potuto sarei andato. E infatti finisce questa parte del canto che dice: io son per loro tra si fatta famiglia, e mi indussero a batterli fiorini che avevano 3 carati di mondiglia. Quindi lui ce lo dice: io dai fiorino d'oro toglievo 3 carati e ci metto 3 carati di mondiglia. E fu curioso come venne scoperto, perché lui come faceva a mettere i fiorini nel mercato fiorentino? C'era un cambista a Borgo San Lorenzo che gli dava i fiorini e veniva messi nel mercato fiorentino. Andò a fuoco questa casa di cambio e i fiorini diventavano neri. E com'è possibile che qualcosa che è fatto d'oro diventa nero? Vuol dire c'è qualcosa che non andava. Fecero cantare il cambista che disse: me li fa Mastradamo. Venne trovato e bruciato vivo all'uomo morto, proprio a Monito. Io vi ringrazio, ecco, per aver seguito fino adesso. Non potevo andare più avanti, se no sarei andato.
Ecco, però la cosa, a parte che è bello sentire quante ricchezze abbiamo, cioè qualcuno che ce le snocciola così, è stato davvero bello. Ma Riccardo queste cose le fa professionalmente, porta i turisti a visitare i luoghi del Casentino, i luoghi danteschi, li porta a vedere le ricchezze storiche, culturali, naturali e anche gastronomiche del Casentino, vero Riccardo? Ecco, Christian ci parlava del turismo, questo è un modo di alimentare il turismo in Casentino.
Sì, ecco, scusami, ti prendo il microfono. L'idea è quella lì, ecco, di cercare di unire le più cose tutte insieme, spaziare dal teatro a Bibbiena, alla musica, a Talla, alla Divina Commedia stessa come testo, ma ci sono anche le novelle di Emma Perodi che mi sono dimenticato di menzionare. Se ci guardiamo intorno ci sta una ricchezza stupenda e meravigliosa. Sta a noi, io cito un grande maestro che diceva sempre: io più una cosa la si ama, più la conosciamo, e più la conosciamo e più la si ama. Era Leonardo da Vinci, no? E quindi noi bisogna tornare a amare la nostra terra, imparare, educarci alla nostra terra e saperla comunicare nella forma migliore a chi decide di venire qua a conoscerla. Ecco, le idee sono quelle lì, ecco.
Grazie, grazie Riccardo, grazie a Dante. E
andiamo.
E continuiamo su questa energia.
Continuiamo,
bella.
Direi, ripasso a Ugo. Finora abbiamo parlato di, come dire, di cattivo uso della ricchezza, di ricchezza che distrugge la ricchezza, poi si torna a parlare di soldi, di ricchezza che distrugge la ricchezza, per l'appunto. Andiamo avanti, che noi vogliamo parlare invece di ricchezza che costruisce futuro. Iniziamo a parlare di finanza etica, di quella sorta di ossimoro, hai detto te nel libro, quasi una truffa, sembra voler significare questa espressione finanza etica, quasi due termini che fanno a pugni fra di loro, e invece è un qualcosa che è un'opportunità, è una possibilità, è un futuro che si sta costruendo attraverso strumenti finanziari, è un lavoro come il tuo. Partiamo da questo lavoro, partiamo da questo tipo di percorso e da qualche anno hai avviato e consolidato insieme ovviamente a tante altre persone, tante altre realtà.
Ma ecco, io parlerò ovviamente di banca etica, però credo che il momento che stiamo vivendo ci dovrebbe spingere a capire che forse un'idea di società in cui contano solo gli individui, che da soli devono riuscire a soddisfare tutti i loro bisogni, forse, io spero, con questa crisi riusciamo a capire che è un modello che non funziona. E vi faccio un esempio che capiamo al volo. Si sentirà più tranquillo oggi una persona anziana rispetto a 50 anni fa? Si sentirà più sicuro o si sentirà meno sicuro? Si sentirà più sicuro oggi una persona anziana, magari con problemi di reddito, in Italia, o forse una persona anziana in un paese, in un villaggio sperduto dell'Africa, non lo so, dell'Asia? Ecco, se pensate alla risposta a queste domande vi renderete conto che laddove c'è più individualismo le persone si sentono più insicure. Laddove ce n'è meno, le persone hanno un ruolo, hanno delle relazioni, hanno qualcosa da dare e da costruire. Io credo che se c'è una cosa a cui possiamo partire è che fare insieme è fondamentale ed è un modo diverso, forse che dà meno profitti, ma che è più duraturo, nel costruire qualche cosa di buono e di positivo. Banca etica è nata così. Banca etica è nata perché ormai 20 anni fa, in realtà, un po' di persone si sono fatte quella domanda che vi ho fatto nel giro precedente: dove sono i miei soldi? Cosa fanno la notte? Cosa fanno i miei soldi quando chi ha avuto un prestito o ha avuto un prestito da una banca sa che gli interessi si pagano sempre, non è che non si pagano il 1° maggio, non si pagano il giorno di Natale o non si pagano di notte, no, si pagano 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno e se è bisestile 366 giorni, non ci sono sconti, d'accordo? Quindi i nostri soldi girano sempre e ci sono delle persone che si sono domandate, beh, cosa fanno questi soldi? Queste persone incredibilmente, con una storia che è un caso a livello mondiale, bisogna dire, in questo italiano, hanno messo insieme, a furia di allora erano 100.000 lire, il capitale sociale per fare una banca. Hanno fatto una banca e questa banca funziona pure. Dopo 15 anni ha finanziato 1,8 miliardi di finanziamenti che sono tornati indietro con una percentuale molto più alta di quello che succede alle altre banche normali. E finanziando cosa? La cooperativa sociale, il negozio del commercio equo, la cooperativa di lavoratori che fa attività di giardinaggio, l'ONG che fa progetti nel sud del mondo. Tante realtà che apparentemente sono fragili, e in effetti sono fragili da un punto di vista economico, ma che da un punto di vista delle motivazioni, quello che fanno sociale, sono forti e quindi alla fine restituiscono i soldi più, no? Di altri tipi di realtà. Ecco, Banca Etica è una banca normale, è una banca col suo bancomat, con la carta di credito, eccetera, però è l'unica banca in Italia, è stata la prima al mondo, che mette tutto quello che finanzia sul web. Non è per essere i primi della classe, è perché speriamo che anche le banche, in primis le banche di credito cooperativo, ma poi anche altre forme di banche, in particolare le banche popolari, piano piano riscoprano le loro radici e soprattutto si presentino per quello che sono di diverso rispetto alle altre banche. Perché la situazione di cui abbiamo parlato prima ci fa pensare che tutte le banche siano uguali. Non è vero, non è vero che tutte le banche sono uguali, non è vero che noi non possiamo decidere cosa fare con i nostri soldi e forse abbiamo bisogno di recuperare un po' di quello spirito mutualistico che fino a 50 anni fa si trovava nelle parrocchie, nelle sedi di partito, in ambienti anche ideologicamente diversi, ma che faceva sì che quando c'era una difficoltà le persone si mettevano intorno a un tavolo e trovavano il modo di aiutarsi e trovavano il modo, ad esempio, di utilizzare le risorse comuni per partire su qualche progetto. Questo fa Banca Etica, in alcuni casi ci riesce di farlo particolarmente bene, in altri no, quasi sempre dipende, se ci riesce di farlo bene, dalle comunità che si incontrano. Un esempio tipico è il microcredito. Microcredito abbiamo 56 convenzioni in Italia, non lo facciamo in tutta Italia, riusciamo a farlo solo là dove ci sono delle realtà locali che anche con il volontariato si mettono in gioco, perché una banca da sola non è in grado di fare il microcredito. Là dove ci sono le comunità che si attivano abbiamo delle belle esperienze. Un altro esempio può essere che abbiamo cominciato ora, perché la crisi ci ha interpellato, ci siamo resi conto che come Banca Etica, che finanzia soprattutto il terzo settore, non siamo in grado di dare risposta ai giovani che vogliono iniziare un'impresa. E allora abbiamo cominciato, tutto sommato in modo positivo, su spinta in realtà di un senatore, diciamo, avevamo avuto all'inizio di questa legislatura un po' di parlamentari grillini, sia un senatore del PD che ci hanno detto: noi vogliamo mettere un po' di soldi dentro Banca Etica. I conti li possiamo aprire a chiunque. No, ma noi vogliamo regalarli. Allora non le regalate una banca, perché la banca non gli si regalano i soldi. Quindi alla fine abbiamo creato uno strumento con la Fondazione Interesse Uomo, che è una fondazione legata a Libera, e piano piano abbiamo raccolto già 100.000 euro, che sono una sciocchezza, però utilizzeremo questi soldi per garanzia per far partire progetti di start-up, perché uno dei problemi che ha una banca quando deve finanziare una start-up è che quando voi chiedete un finanziamento in banca, la prima cosa che vi chiede la banca dice: vabbè, qual è il tuo curriculum? Cioè, cosa hai fatto già? Cosa sai fare? Si dice: non ho mai fatto nulla, ma ho delle belle idee. Ecco. No, vi voglio tanto bene, vo nel cuore, però è difficile in questo modo andare avanti. Allora, però la risposta va data lo stesso, e ci interroga anche come Banca Etica questa cosa, e bisogna costruire gli strumenti che sono in alcuni casi gli strumenti di relazione, e questo lo sappiamo fare nel mondo del terzo settore, per cui siamo in grado lì di fare anche progetti innovativi, di saperli portare avanti. Non lo sappiamo fare ancora nel mondo dell'imprenditoria giovanile. Con questo fondo avremo un po' più di coraggio, perché diciamo così, c'è qualcun altro che rischierà insieme a noi. Però gli esempi a cosa servono? Servono per dimostrarvi che la banca può fare un sacco di cose belle, e se andate sul sito ne vedete di un sacco di cose belle finanziate. Ci sono anche finanziamenti che potete trovare in Casentino, nonostante la filiale più vicina sia a Firenze. Però non la banca da solo, senza una comunità, senza una sorta di filiera corta del denaro, fa poco. Ecco. Fa poco soprattutto se si vuol fare sulle comunità. Allora l'invito è quello di pensare dove vanno a finire i propri soldi, di pensare, ed è una delle cose sul libro stresso parecchio, che i nostri soldi li possiamo usare in tanti modi e che non è proibito dalla legge regalarli, quindi non a banca etica, ma se uno ha un progetto che gli sta a cuore non è proibito regalare dei soldi. A volte è molto più efficace regalare qualche soldo che un'ora di volontariato, perché effettivamente tante volte mancano, no, i capitali per poter iniziare. Credo che riscoprire il nostro rapporto con i soldi forse ci possa aiutare. Altrimenti pensiamo che siano i soldi, le banche siano solo un servizio, e andiamo a guardare il decimo di punto percentuale e poi non ci accorgiamo che stiamo investendo in qualcosa magari in cui si favoriscono le imprese che tagliano i posti di lavoro invece che quelle che con fatica li mantengono e si sviluppano in un territorio.
Grazie Ugo. Mi sembra che fra l'altro nel libro tu lo sintetizzi in una frase molto bella, tutto quello che hai detto ora. Il concetto però potrebbe essere ancora più semplificato, questo dici te. Il risparmio messo in circolo attraverso la finanza può essere un bene comune. Credo che dentro questa frase ci sia un pochino tutto. Volevo ritornare ad alcune cose che hai detto prima e vorrei chiederti qualcosa di più sul microcredito da una parte, e dall'altra sono molto incuriosito anche dalle restituzioni, dai tassi di sofferenza minori rispetto alle altre banche. Come mai questo? Siete bravi a scegliere i progetti o c'è qualcosa in più, qualche motivazione in più?
Sicuramente siamo bravi a scegliere i progetti. Quando uno si trova dall'altra parte e gli viene detto di no, non è che si faccia una bella figura, perché quello li vuole, te gli dici di no perché hai l'impressione che non funzioni il progetto, quindi hai il coraggio di dirgli di no, e chi non riceve il credito si scoccia. E a volte c'è anche capitato, a onor del vero, che qualcuno ha detto ma io l'ho avuto da un'altra banca, e poi dopo qualche anno è tornato e ha detto però sono fallito. Dico sì, perché l'altra banca ha solo guardato le tue garanzie e non ha guardato se il tuo progetto stava in piedi. Sicuramente Banca Etica è brava a guardare le fattibilità di un progetto. In questo è un lavoro, è una cosa su cui anche Marco ha tirato fuori, cioè i progetti ideali di per sé, essere un bel progetto, essere una bella idea, non è sufficiente perché una cosa funzioni. Bisogna avere il coraggio di guardarci dentro e di tirare fuori quelli che sono i problemi. Il profitto anche in un progetto di tipo ideale è una cosa importante. Magari in un progetto di tipo ideale è un vincolo, nel senso che se non riesci a stare in piedi non lo puoi fare, però è il tuo obiettivo è un altro, il tuo obiettivo è fare la pace nel mondo, il tuo obiettivo è dare assistenza agli anziani, ai tossici, d'accordo, questo è il tuo obiettivo, ma hai un vincolo che è quello di riuscire a fare quel minimo di profitti che ti consentono di stare in piedi. Questa cosa qui troppo spesso non la si mette in pratica. Quindi guardare a fondo questa cosa è uno dei mestieri bancari e lo facciamo bene. La seconda cosa è che effettivamente quando esistono delle garanzie, torniamo al fare insieme, di tipo relazionale. Banca Etica, per capirsi, noi abbiamo sentito la crisi, abbiamo raddoppiato le sofferenze nell'ultimo anno e mezzo. Le sofferenze sono i soldi che si presume non tornino indietro. Si chiamano sofferenze, l'ha inventato Paperon dei Paperoni, perché quando una banca non gli tornano indietro i soldi soffre fisicamente, cioè piange, no, Paperone, quando non gli torna indietro il decino. Quindi si chiamano sofferenze per questo, si capisce. Poi magari si riesce a recuperare qualcosa, però la sofferenza è il credito che come tale è inesigibile, semmai puoi prendere la garanzia, puoi insomma, ahimè, quello che si deve fare per fare il recupero crediti. Noi ci è raddoppiato questo tasso, però è passato da poco meno dell'1 a poco meno del 2%. Quindi siamo 5 volte meno sostanzialmente, tra 4 e 5 volte meno di quello che succede alle banche. Ci sono banche che viaggiano oggi sul 10% di sofferenze. Allora, succede perché sappiamo scegliere i crediti, ma succede anche perché guardiamo a delle garanzie che normalmente non si guardano, che sono di tipo relazionale. Se c'è una realtà che lavora e ha il favore della popolazione locale, perché gli dà le sponsorizzazioni, perché gli dà le ore di volontariato, perché eccetera, per noi questo è un buon motivo per finanziarlo. Poi si fa il conti, se non sono in grado di restituire i soldi in base alle entrate, il finanziamento non gli si dà, ma anche se non hanno garanzie riusciamo a dargli i soldi. Noi in 15 anni il 46% delle realtà che abbiamo finanziate avevano ottenuto almeno un rifiuto da un'altra banca, quindi le altre banche avevano detto no, perché non avete garanzie. Noi gliel'abbiamo dato e tutto sommato ci è andata bene, ma perché c'è una garanzia relazionale. Ecco, il microcredito funziona in questa maniera. Se uno va alla banca e dice ho bisogno di soldi e la banca non glieli può dare, se trovate una banca che dice se uno viene da me e mi chiede 2000 euro io glieli do, sta facendo marketing, non sta facendo la banca. Perché un operatore, scusate se faccio questo conto della serva, ma un operatore di banca costa 60 euro l'ora se ci si mette dentro il suo costo, il costo degli uffici, eccetera. Per prendere 60 euro di interessi, anche all'1%, cioè bisogna prestargli sopra 6.000, insomma, quanto bisogna prestare? 6.000 euro sostanzialmente. Quindi se presti meno di 6.000 euro a una persona ci devi parlare un quarto d'ora in tutta la vita del progetto, devi dare. Ma se uno viene da te perché ha bisogno di 2.000 euro, la cosa di cui ha più bisogno non sono i 2.000 euro, è qualcheduno che lo accompagni a uscire dalla situazione di difficoltà in cui si trova, un bisogno di relazione. Allora, perché Banca Etica riesce a fare bene microcredito con tassi più alti di sofferenza, abbiamo tassi intorno al 10%, non attorno al 2% come sul resto, laddove ci sono delle realtà locali che facendo anche volontariato si mettono in gioco e a volte fanno anche garanzia, cioè ci mettono pure una parte di rischio di impresa, cioè ti segnalano delle persone, ma se poi le persone non sono affidabili ci rimettono anche loro dei soldi. In questo modo noi riusciamo a fare microcredito. Credo che sia un esempio chiaro di come il lavoro grosso non è semplicemente trovare i soldi, ma è costruire le condizioni, le relazioni, il fare insieme, che vi assicuro fa uscire da delle situazioni anche incredibilmente difficili, ma si parte dalla collettività che si riesce a creare. Se si parte dalla sola situazione difficile, purtroppo le soluzioni a volte non ci sono.
Assolutamente sì. Una domanda, Ugo, forse è una curiosità stupida, però mi sembra che la banca etica, la finanza etica non esista, non possa esistere senza il rapporto con la comunità, con il territorio. Allora, la curiosità è come si costruisce un insediamento di banca etica, una filiale, come riesce a mettere radici in un territorio, uscire magari da una grande città e arrivare magari in una valle, in un territorio magari più marginale, rurale, montano, cose così. Hai esperienze?
Sì, insomma, puoi raccontare. Ovviamente non si riesce ad arrivare dappertutto, si fa una gran fatica. Per esempio in Casentino siamo molto scoperti. In Casentino abbiamo una persona che viene da Siena, da Castelnuovo per Ardenga, quindi non è che viene tutti i giorni, viene una volta ogni tanto e forse. Quello su cui stiamo ragionando l'abbiamo ripreso, però un modello che abbiamo ripreso da Yunus, quello che è uno degli padri del microcredito, che lui ha creato i banchieri di villaggio. Noi pensando su quello abbiamo ripensato la figura del promotore finanziario, che ahimè non è tra le più gradite, diciamo così, alle persone. Però l'abbiamo pensata in modo diverso, lo chiamiamo banchiere ambulante ed è una persona che è in grado di venire laddove non c'è la filiale. Stiamo partendo con una banca etica in Spagna, perché in Spagna gli piaceva così tanto il modello di banca etica, l'hanno copiato. Quando hanno raggiunto il capitale sociale per fare una banca hanno detto ma invece di farci la nostra banca perché non venite voi? Banca d'Italia ci ha autorizzato, che non è cosa da poco, e andremo ad aprire a settembre una filiale in Spagna. Con loro stiamo ragionando di una figura che forse chiameremo banchiere di comunità, proprio perché ci siamo resi conto, perché è un divenire quando provi, che questo aspetto, più che della filiale, hai bisogno di qualcheduno che su un territorio faccia un lavoro di attivazione, di consulenza finanziaria, che aiuti a mettere in piedi nuovi modi di relazione. Ecco, io credo che in questo ci sia spazio di lavoro per persone che abbiano la creatività per ricreare nuovi modi di relazione, di mutualità. Un lavoro che fa Marco è un lavoro di questo tipo, no? Alla fine, cioè, metti in collegamento gente che paradossalmente in un mondo ipertestuale, ipercollegato come quello odierno, in realtà rischiamo di essere tutti soli, esatto, no? E tutti a doversela cavare da soli. Io ripeto, riscoprire un po' di sana mutualità che nel passato giocavamo in un'altra maniera, quindi non sto guardando al passato, sto guardando ai sistemi user generated o di crowdfunding o di quello che vogliamo che nascono su internet, quindi modalità nuove, però che alla fine hanno alla radice un concetto che facendo insieme si può riuscire a uscire da situazioni difficili come quelle che non ci nascondiamo, che stiamo vivendo attualmente.
Grazie Ugo, questo è un messaggio importante per tutti noi. Ora passerei a Marco, perché le cose che ha detto Ugo hanno un senso particolare dal punto di vista della persona che fa impresa o che costruisce start-up di impresa. Problema soldi, problema rapporto con le banche. Insomma, a te la parola e dici che cosa ne pensi.
Allora, provo innanzitutto ad aggiungere qualcosina che forse ancora non abbiamo detto. Cioè, classicamente la moneta ha due funzioni. La funzione di medium dello scambio, cioè quella relazionale anche di cui si è detto, e la funzione di deposito di valore, ovvero la promessa che in quello strumento si deposita la possibilità domani di fare ciò che oggi non fai, cioè di acquistarci il pane. Cioè, nel baratto lo scambio avviene in quel momento lì, io ti do il pane e tu mi dai il pollo, fine dei problemi. Se invece io ti do il pollo e tu mi dai euro, l'euro è la promessa che domani tu potrai comprare il pane, no? Allora, uno dei problemi è che questa promessa non è detto che si riesca a mantenere, e questa cosa anche nelle scuole di economia per anni non è mai stata detta. La maggior parte, o tante comunque delle persone che sono qui, sicuramente buona parte della popolazione mondiale dei paesi ricchi, è stata educata più o meno direttamente all'idea che questo, come Mastradamo, questo accumulo di ricchezza nella sua pancia l'avrebbe assimilato, e che quindi nel futuro questa promessa di poter fare l'avrebbe effettivamente potuta realizzare. In questo senso le relazioni e la mutualità, l'aiuto, stava tutto al margine, perché ognuno da solo, quanta più acqua si metteva nella pancia, e tanto più avrebbe vissuto bene. La realtà scioccante nella quale ci siamo risvegliati e nella quale poi io e la mia generazione siamo nati, quindi da questo punto di vista lo shock forse è psicologicamente un po' meno grave, è quello che questa promessa non è sicuramente rispettabile, ovvero che ci possiamo trovare come adesso con la pancia, con quel miliardo ogni 20.000 persone che è ancora piena d'acqua, ma senza la capacità di assimilarla. Allora, in questo contesto dove la moneta fallisce la sua promessa con cui era stata accumulata nel tempo, nascono delle forme alternative delle soluzioni anche caserecce, fra virgolette, di ritorno a ciò che può dare senso, quindi appunto a una prospettiva pluriennale di vita. E quindi in questo senso le relazioni da una parte, quindi la mutualità e tutto quello che viene chiamato in tanti modi, economia civile, economia condivisa, sharing economy, insomma un po' tutte quelle forme dove l'elemento della condivisione, il co-working come succede da noi, cioè tutte quelle forme dove il fare delle cose insieme, che sia il co-housing, che sia lavorare, che sia abitare, che sia scambiarsi beni e servizi, le banche del tempo, cioè tutte quelle forme in cui lo scambio al di là del medium, quindi della moneta, ritorna a essere al centro. E questo è quello che succede da una parte. Dall'altra parte, l'altro elemento appunto che un po' si va a verificare in questa storia è quello di cercare di riattivare dei meccanismi dove appunto la fiducia si porti con sé direttamente il credere in questi progetti, e quindi effettivamente ancora capita molto più spesso che sia che si possa chiedere magari anche 100-200 mila euro alla famiglia per prendere una casa, quindi un immobile che sta fermo, mentre non è ancora così facile chiedere gli stessi soldi alla stessa famiglia per dire mamma apro un'azienda, tu sei pazzo, cioè mamma mi compro l'appartamento, vabbè ragioniamone. Ora ovviamente non vale per tutti, cioè certamente, però per tutti quelli per cui vale in realtà è molto più facile prendere l'immobile che invece investirlo in questo senso. Ci sono invece tanti casi dove è altrettanto interessante, sempre su questo tema del fallimento della promessa, dove invece appunto uno degli elementi nuovi è, invece di privilegiare la proprietà, si va a privilegiare l'uso. Quindi il ragionamento, c'era una pubblicità bellissima di questo sito che probabilmente molti o alcuni di voi conoscono, che è Airbnb, che è un sito dove praticamente tu puoi mettere, è una piattaforma internazionale, dove tu puoi mettere una stanza di casa tua a disposizione per ospitare persone che ti lasciano una piccola somma per. Benissimo. E quindi c'erano due persone, uno che faceva vedere col suo telefonino lo smartphone, diceva guarda questa è la mia casa, questa è la mia barca, gli faceva vedere tutto ciò che possedeva, e l'altro gli rispondeva bene, queste sono le mie 170.000 case, queste sono le mie 15.000 barche in tutti i porti del mondo. E quindi il ragionamento era in realtà l'uso, la possibilità di utilizzare, quindi la capability, per dirla con l'economista Amartya Sen, quindi la possibilità di utilizzare ti può rendere più ricco che invece quello che puoi ottenere semplicemente con l'aspetto della proprietà. Se poi ci aggiungi l'elemento di crisi e il fallimento della promessa, questa cosa, se uno non vuole sposarla per valore, tende ad arrivare a sposarla per necessità. A un certo punto, co-working, trovo più intelligente economicamente condividere, come succede a noi, uno stesso spazio fra 10 realtà, perché se la voglio banalizzare dico la luce la divido in 10, internet lo divido in 10, e quindi banalmente diciamo economia di scala, è quello che abbiamo fatto in Toscana con i distretti, quindi non è che sia una grande invenzione. Se invece lo voglio vedere un po' più anche articolato, dico bene, sono relazioni, creatività, non c'è fantasia che possa diventare realtà se sta semplicemente nella caverna al buio, ha bisogno di uscire, di incontrare persone e di parlarne, di sbagliare, e lì in questo modo appunto viene fuori poi l'innovazione.
Senz'altro. E rispetto al prestito, ti cito un grande americano, Benjamin Franklin: se vuoi renderti conto del valore del denaro, prova a chiedere un prestito. Quanto,
che non è male,
si capisce lì, quanto anche nell'accompagnamento, nella creazione di impresa, anche di una buona impresa, di un buon progetto, ci si ferma lì, quanto lo riesci a verificare anche nella tua esperienza?
Sì. Anche qui c'è un po', proviamo a fare un po' di chiarezza. Quando nasce una qualsiasi realtà ha bisogno di capitale di rischio, che è una cosa, e di prestito, che è un'altra. Capitale di rischio è quel chip, quel primo, diciamo, elemento che viene messo la prima spinta alla tessera del domino, che permette di far partire il domino. Ora, il capitale di rischio in parte è giusto, anche sempre visto che abbiamo citato gli americani dicono devi andare a trovarlo tra i fools, i pazzi, and friends, gli amici. Ovvero, se tu ci credi davvero e credi nel valore del denaro, devi avere il coraggio di dirlo anche al tuo amico e al tuo pazzo, insomma a tuo padre, a tua madre, a tuo fratello, l'amico dell'amico, insomma a chi ti sta vicino. Se non riesci ad avere questo coraggio, in qualche modo, ecco. Quindi un primo chip sta lì dentro, però sta di fatto che non sempre è possibile avere tutto quello che serve per avere, diciamo, come ammontare di questa disponibilità, e quindi l'elemento del capitale di rischio è un elemento importante. Il capitale di rischio tendenzialmente le banche non lo mettono, quindi il nostro problema è una cosa che manca in Italia, è la presenza di fondi invece, quindi strutture che di mestiere si occupino di investimento e non di risparmio e impiego tramite il prestito, ma di investimento, quindi che rischiano insieme a te e fanno questo mestiere, visto che noi non siamo in Bangladesh, e quindi purtroppo anche da un certo punto di vista, se io ora prendo e faccio un banchino qua fuori e vendo a tutti dei panini, farei un sacco di soldi perché siete in tanti, ma poi mi vengono a arrestare perché sto eludendo questo, quell'altro, l'HCGP, una menata e l'altra, quindi non posso fare quello che fa Yunus in Bangladesh, no? Per cui io ho bisogno di uno che mi metta soldi, che mi aiuti a fare lo slalom tra, diciamo, l'insieme di anche limiti e vincoli che il nostro sistema ha. Detto questo, poi il prestito, quindi nella fase di sviluppo invece, ok, mi sono fatto le spalle un po' più grandi e quindi vado a chiedere prestito, e qui il mestiere effettivamente è giusto che sia pienamente nelle mani delle banche, con tutti i limiti anche che sono stati raccontati.
Un'ultimissima battuta, mentre Massimo credo che debba andare a cercare qualche altro nostro ospite. Il direttore Casentino Più ha parlato di fondi europei, di risorse europee effettivamente, come dire, possono essere alla portata e possono cambiare qualcosa anche in una realtà come il Casentino. Beh, fra due settimane si va al voto all'Unione per il rinnovo delle istituzioni comunitarie e forse c'è un senso di sfiducia, no, nell'Unione, nell'Europa, quello che può rappresentare l'Europa per noi. Quanto contano invece le risorse europee, i fondi comunitari, soprattutto per l'innovazione, soprattutto per la nuova impresa, forse soprattutto anche per i giovani che si affacciano alla ricerca di nuove opportunità?
Allora, intanto complimenti alle prime pagine, alla copertina di Casentino Più, perché è una più bella dell'altra. Parentesi. I fondi contano, siamo all'inizio della nuova programmazione 2014-2020, sono cambiate tutta una serie di cose nel modo con cui sono costruite queste risorse, tra cui una grandissima, poi ora la verificheremo, però diciamo perlomeno nell'impostazione una grandissima apertura anche alla possibilità di soggetti più piccoli, piccole e medie imprese, realtà del territorio, bla bla, di accedere a questi fondi. Quindi nei programmi, come sono strutturati, nei formulari, eccetera, sono cambiate diverse cose abbastanza significative. Ora, la richiesta che faceva anche Cristiano, che a me pare sensata, nel senso, cioè, il pubblico dovrebbe dotarsi della struttura anche tecnica, che poi può essere una persona, non può essere un grande ufficio, che di mestiere va a intercettare quel tipo di risorse che, parentesi, stanno fuori al patto di stabilità, quindi io la stessa strada con l'Europa la posso fare, col patto di stabilità non la faccio, quindi a questo punto di vista mi interessano. Quindi mettere delle funzioni che si occupano di fare questo, io sono stato in Romania, ogni piccolo comune rumeno aveva per esempio questa funzione. E questo lo può fare il pubblico, perché ci sono alcune cose rispetto alle quali o fa il pubblico da traino o proprio non puoi accedere a quel tipo di fondi. E non sono solo i fondi strutturali che stanno in regione, ma sono anche quelli che stanno a Bruxelles. L'altra parte però riguarda di nuovo il privato ed è anche una prospettiva di lavoro per il mondo giovanile, se vuoi. Nel senso che ci sono ancora pochissime professionalità di bravi progettisti europei italiani in grado di fare quell'attrazione di fondi, che non per forza deve stare nella funzione del pubblico. Ci puoi fare un mestiere sopra. Quindi da questo punto di vista si creerebbe anche il ragionamento università, professionalizzazione, centri per l'impiego, fondi della provincia che ora non ci sarà più, bla bla bla, insomma tutto ciò che è professionalizzante, un ragionamento su figure professionali in grado di prendere fondi europei, servirebbero al privato, servirebbero al pubblico, può essere una funzione anche che si prende il privato di fare, non per forza lo dobbiamo chiedere al prossimo sindaco di farlo, cioè chiediamoglielo per quello che deve fare lui. Detto questo, possiamo anche organizzarci.
Possiamo pensarci anche da sole. E il futuro si costruisce anche così. Massimo.
Grazie.
Grazie Marco.
Raccogliamo ancora delle storie di impresa che nascono dal Casentino e che magari non conosciamo. Allora, io quando ero bambino casentinese e arrivavano persone da Firenze e mi dicevano: siamo venuti in Casentino per l'aria. E io francamente questo concetto non lo capivo. Che cosa vuol dire? Cos'è l'aria del Casentino? Ecco, c'è una persona che, andando in giro per l'Europa per formarsi professionalmente, si ricordava dell'aria di casa e degli odori che aveva lasciato in Casentino, e questi odori sono diventati la sua professione. Voglio presentarvi Claudia Vangelisti. Ciao Claudia. Allora, Claudia ora ci racconta una sua idea, una sua impresa nata dopo un girovagare prezioso per l'Europa, in particolare l'Inghilterra, la Spagna, poi tornata in Italia, esperienze professionali a Roma, sei arrivata in Casentino e allora raccontaci cosa hai pensato.
Ciao, buonasera a tutti. Dunque, introduco un attimo e anche spiego forse come è nato il progetto e perché...
Mettiamoci un po' più in qua, così si può vedere meglio anche quello che...
Perché poi ho deciso di inserirlo e rientrare, insomma, a casa, una sorta di Ulisse che ritorna a Itaca, forse dopo un po' più di tempo. Niente, io sono casentinese, fin da piccola ho trascorso le giornate ai piedi del parco a casa dei miei nonni, e lì loro amavano portarmi a respirare la foresta. Ed è per questo motivo che il ricordo olfattivo della mia terra ha fatto in qualche modo da colonna sonora anche accompagnandomi durante i viaggi lavorativi e anche di studio a cui tu hai fatto riferimento. Quindi, proprio perché le origini fanno parte del proprio DNA, nel momento in cui ero e mi trovavo nei luoghi fuori da questa valle, diciamo, ho avuto la voglia e l'intenzione di creare e studiare un progetto che in qualche modo fosse legato proprio a questa realtà. Ovvero, grazie all'aiuto di un esperto e grazie anche a una ricerca sul campo, ho deciso di rientrare, di creare un marchio mio in che potesse produrre una linea di profumi ed essenze legate alla storia della vallata. Sono 8 essenze che richiamano proprio 8 storie olfattive casentinesi e l'idea è quella di riuscire a portare, perché è una realtà neofita e anche abbastanza, insomma, è una start-up, di riuscire a portare una parte della Toscana conosciuta, meno conosciuta da un punto di vista olfattivo, ma anche economicamente parlando una parte di prodotti, insomma, di fare impresa in Casentino, fuori da qua, quindi farlo conoscere anche all'estero e soprattutto riuscire a poter portare la produzione per creare anche in Casentino e aiutare i giovani casentinesi a rimanere in, diciamo, in zona e poter valorizzare il territorio non solo da un punto di vista creativo e poetico ma anche concreto a livello proprio economico e pratico.
Senti, come sei riuscita a trasformare i tuoi ricordi d'infanzia, gli odori sognati, pensati, ricordati in profumi?
Ma credo che, allora, profumo, già l'etimologia del termine significa qualcosa di volatile, di inconsistente, quindi il profumo in realtà è un racconto, una leggenda, e l'olfatto è anche il senso più atavico, se vuoi, che fa parte proprio dell'uomo. I neonati addirittura, insomma, ci sono studi che raccontano che riconoscano proprio attraverso l'olfatto, quindi gli animali, sia l'animale che l'uomo riconosce per primo e percepisce emozioni positive attraverso l'olfatto. Quindi le storie e l'olfatto che mi sono diciamo, portata dietro nel mio periodo in cui sono stata all'estero mi rimandavano a sicuramente i miei ricordi positivi locali, alle radici mie, quindi per esempio il bacio di Venere, che è una leggenda delle fate dei boschi del Casentino e si focalizza a Badia, c'è un posto che si chiama La Buca delle Fate, è la storia di una leggenda, di una coccola, quindi è qualcosa di dolce e per me questo era la eco di un richiamo di una frutta tipica di qua che è dolce come può essere la pera. Il Lago degli Idoli, tu hai parlato di aria, di freschezza e di acqua, è il richiamo all'idea del lago degli idoli, che tra l'altro ora è ridotto a una piccola pozza, però è una parte importante perché ci sono stati ritrovati dei reperti etruschi che si conservano anche al Museo del Louvre. E l'idea di questa storia è il richiamo dell'acqua del Casentino, la freschezza del Casentino quindi la profumazione ha una nota di freschezza e di una nota zonata. C'è poi la storia di Dante, un'altra storia legata alle siepi di Lilla che fanno da cornice ai casolari e, diciamo, ai castelli nostri. Un'altra storia legata al bosco dei ciliegi, che sono appunto i ciliegi selvatici che tappezzano le colline su cui sorgono i nostri castelli quando poi veniamo da Firenze. Quindi ogni storia legata al territorio, ecco perché in Casentino, che in qualche modo deve strutturarsi come radici di progetto qua, ma deve avere le ali per concretamente crescere sia praticamente sia anche a livello di forse far conoscere questa parte di Toscana che solitamente è meno da cartolina rispetto e meno conosciuta anche all'estero per noi. È una linea casa, profumazione ambiente, e poi abbiamo creato anche una linea corpo che è comunque sempre legata a queste storie olfattive, senza glutine, senza parabeni, senza conservanti. Quindi tutto nella natura, perché questo, che è la sede del parco comunque naturale delle foreste casentinesi, è natura, cultura, storia e tradizione, però anche innovazione.
Ti faccio un'ultima domanda. Grazie per aver tratto ispirazione da un aspetto della nostra valle a cui non avremmo pensato. Sei tornato in un momento delicato per il Casentino, hai aperto il tuo bellissimo showroom a Poppi da poco tempo, quindi sei stata anche coraggiosa, ma se dovessi scegliere un motivo, proprio uno, per il quale, pur avendo attività che ti hanno portato in altre città, avendo anche impegni importanti, il motivo per cui sei tornata, qual è?
Il vero motivo era la volontà per una donna, una ragazza che è nata in Ecclesentino, che significa la valle chiusa, voler dimostrare che anche questa valle chiusa è una valle da scoprire, che può permettere di partire in piccolo da qui, ma riuscire a crescere sia come donna, sia come realtà, che è sempre stata, perché logisticamente difficile, un po' ghettizzata. E questo credo che non sia corretto. Quindi una sorta di valorizzazione proprio anche del territorio e ambientale.
In bocca al lupo. Grazie. Allora, un'altra leggenda di noi casentinesi, facciamoci anche un po' d'esame di coscienza, è che noi mostriamo le nostre foreste, mostriamo i nostri tesori naturali, specie quando arrivano degli amici da fuori, ma diciamo la verità, quanto li conosciamo? Ci sono 250 chilometri di sentieri segnati, ne abbiamo percorsi un decimo? Allora, c'è un gruppo di ragazzi che si incaricano di fare proprio questo, giovani anche loro, ve li voglio presentare, la cooperativa Inquiete di Prato Vecchio. Prego, venite qua. E adesso facciamo vedere un filmato su di voi, ma io, come sempre, ormai voglio dire che diventi un gesto scaramantico della nostra trasmissione, voglio salutare la nostra mascotte Francesco, che ci ha seguito anche stasera, come l'altra volta. Gli culliamo i sonni, quindi questo non fa bene per noi, però diciamo per Francesco invece, per la mamma sicuramente sì. Allora, vediamo cosa fa la cooperativa Inquiete. Perché la cooperativa è nata da
gennaio,
cioè praticamente all'età di Francesco.
Sì, quasi.
Quasi l'età di Francesco. Allora, abbiamo questo patrimonio meraviglioso e voi ci volete portare la gente.
Cerchiamo di valorizzarlo. Siamo tre ragazzi che appunto abbiamo delle esperienze e una formazione molto diversa, dottori forestali, guide, esperti in comunicazione, siamo legati dalla passione per queste terre, la passione per l'ambiente e per la natura in generale, e vogliamo cercare di crearci un lavoro proprio con le nostre passioni, quindi con ciò che ci piace, che sarebbe una cosa bellissima. Vogliamo cercare di divulgare la natura, nel senso che
senti, prego.
La natura, l'ambiente, la società di oggi sta dando molto valore all'ambiente. Questa è una cosa, finalmente, insomma, si sta riscoprendo l'importanza dell'ambiente, però per far questo l'ambiente prima deve essere conosciuto, per poterlo rispettare veramente fino in fondo deve essere conosciuto, e è proprio per questo che sta prendendo campo l'educazione ambientale, sia con le nuove generazioni ma anche con gli adulti su di noi, perché bene o male è importante, cioè anche noi scarseggiamo. Noi siamo le prime generazioni che abbiamo un po' affrontato l'educazione ambientale, ma se no prima non esisteva come settore. È proprio per questo che noi cerchiamo di valorizzare e di far conoscere queste terre, perché è molto importante. Insomma.
Certo. Andrea, qui ci sono sicuramente tanti casentinesi, il vostro invito non è rivolto soltanto ai turisti, ma anche ai casentinesi. Che cosa gli proponete? Cosa potete proporre al pubblico, alle persone che stanno per esempio qui davanti?
Io penso che se una volta scoperto, una volta diciamo aperta questa nuova avventura, una volta scoperte le possibilità che possono venire dal fruire della bellezza, perché in Casentino siamo circondati di bellezza, e si tratta solamente di riuscire ad avvicinare, come diceva Sara, la gente a questa bellezza. La bellezza è la tradizione. Nel nostro programma escursionistico, per esempio, abbiamo già inserito nel nostro primo programma escursioni per famiglie, quindi ad un prezzo accessibile a tutti, la possibilità di portare 2-3 ore i figli, la propria famiglia, sia a scoprire diciamo lati naturalistici che caratterizzano i luoghi che scegliamo per le nostre escursioni, sia dal punto di vista della tradizione, quindi la riscoperta delle tradizioni nostrane. Quindi per esempio abbiamo inserito Pagliericcio, il mulino di Pagliericcio macina a pietra, la riscoperta di Mulin di Bucchio, la memoria di Vallucciole. Quindi non solo un escursionismo rivolto probabilmente a un turista che viene da fuori dal Casentino, che è difficile che si interessi di Mulin di Bucchio o di Pagliericcio, ma il casentinese che ha delle cose così belle e rare sotto casa, proporgli di portare una domenica mattina 2 ore la famiglia a rivivere un mulino, a riscoprire, è una cosa che non ha prezzo, perché come ripeto, con un costo minimo si mantiene vivo un ricordo. Ora mi sono dimenticato di aggiungere anche Moggiona, già nel primo programma, oltre a questi già citati, abbiamo inserito il Bigonaio, quindi la scoperta, perché non si sta riscoprendo, diciamo, perché c'è rimasto un Bigonaio a Moggiona, e o approfittiamo dell'occasione di parlarci, avere una testimonianza diretta, o rimaniamo purtroppo con un vuoto che sarà solo ricoperto dai libri e dai racconti dei nonni. Quindi ecco, noi cerchiamo di individuare quelle che sono le potenzialità del Casentino e fare un'offerta che vada al bambino, al disabile, all'anziano e a tutte le varie categorie, e ovviamente fuori dal Casentino, perché noi nasciamo in Casentino, siamo diciamo così, stimolati costantemente dalle bellezze sia della valle che del parco, che è sicuramente uno dei motori principali diciamo emotivamente che ci ha spronato a provare questa avventura, e offrire anche fuori da questa valle e lavorare anche fuori da questa valle nella promozione delle bellezze che ci circondano, perché l'Italia, non c'è bisogno di ripeterlo, non ci manca niente, secondo me.
Certo, grazie. Vieni, volevo presentarvi anche Mattia, che non è casentinese, sei immigrato, quindi forse con l'occhio che ci permette di guardare meglio quello che abbiamo. E io ho un grandissimo e compianto amico forestale a quale chiesi una volta: ma qual è la cosa in più che hanno le nostre foreste? E lui mi disse: in nessun altro posto come in questo trovi tanta diversità, tanta biodiversità. Ecco, dal tuo punto di vista, cos'è che hai trovato nel nostro patrimonio naturale che secondo te è straordinario e unico?
Ma io ho conosciuto il Casentino 4 anni fa, venendo appunto un po' per gioco, un po' per curiosità, a fare 2 settimane di volontariato nel parco, e mi sono effettivamente innamorato di questa valle. Poi ho scelto di fare un anno di servizio civile, sempre presso l'ente, e ho continuato con vari lavori, part time, collaborazioni, e ho scelto di costruirmi un pezzo di futuro qui, proprio per insomma l'immensa ricchezza che c'è dal punto di vista di boschi, di biodiversità, come dicevi, che è comunque qualcosa che mi appassiona e che mi emoziona. Diciamo, dopo 6 anni passati in città, a Firenze, all'università, avevo bisogno di un'esperienza in Appennino, insomma spero che vada avanti e che insomma possa portarmi qualcosa di buono in futuro.
Bene, grazie ragazzi, tenete duro. Faremo un ultimo rapido giro di domande e poi andremo, se ci saranno poi vostre sollecitazioni, andremo poi verso le conclusioni.
Direi rapidi perché abbiamo già detto molto e forse siamo un pochino stanchi tutti, tra l'altro comunque ci sarebbero tante cose ancora da approfondire. Ugo, prova a mettere insieme due citazioni e vedere, facciamo una cosa complicata, però sono due cose che ti volevo chiedere. La prima è questa. Una frase del libro che mi ha colpito, soprattutto un'espressione: pensare alla finanza in modo slow è un modo per affrontare la crisi del nostro tempo. Mi piace questa espressione, finanza slow, però di solito pensavo al turismo slow. Che cosa vuol dire finanza slow? E invece quest'altra, che credo forse è anche un qualcosa che ti porti nella testa, nel cuore di persona che viene anche dal mondo del volontariato, delle ONG. La nascita della finanza etica non è avvenuta per creare una nicchia di mercato. L'ambizione è indubbiamente molto più forte. Sono due cose diverse, ma forse vanno nella stessa direzione.
Ma provo con due flash, sentendo i ragazzi di Eco Cooperativa lì di Inquiete. Una delle ricchezze del Casentino sono le foreste. Le foreste sono un esempio eccezionale, quando si studia sviluppo sostenibile, di gestione sostenibile di un territorio. Finanza slow semplicemente vuol dire che se facessimo gestire le foreste dalla finanza di oggi le avrebbero già tagliate tutte, mentre invece la sapienza millenaria dei monaci, che sono stati i primi trattati sostanzialmente di ecologia e di sostenibilità, era quella che non sono foreste, nonostante si parli di biodiversità eccetera, non sono foreste totalmente naturali, sono foreste in realtà gestite ma con tempi millenari, con tempi centenari, nel senso che si possono tagliare gli alberi ma si tagliano con dei criteri, no? Che non sono quelli della massimizzazione del profitto. Finché la finanza si giudica sulle trimestrali o addirittura sugli andamenti di borsa giornalieri, beh, mettere d'accordo la finanza e la sostenibilità è assolutamente una presa di giro. Quando riusciremo a fare in modo di metterle davvero d'accordo, ecco, allora sicuramente la finanza sarà tornata a qualche cosa di più vicino alle persone. Allora l'idea di finanza slow è un po' così, anche perché poi facendo il banchiere sei costretto a avere a che fare con le cose quotidiane, concedi il prestito, non lo concedi, lo ristrutturi, non lo ristrutturi, fai una cosa, fai un'altra, vorrei ma non posso, eccetera. Allora, sognare un po' una finanza in cui le monete possano avere una personalità e possano essere pazienti, possano essere vicine, possono essere di comunità, eccetera, è una cosa interessante. La seconda cosa mi avevi detto, scusa un attimo perché anch'io sono...
La finanza etica una nicchia, ha un'ambizione diversa.
Ha un'ambizione diversa, sicuramente. Io vi do due spunti per andare anche sul concreto. A livello europeo è stata lanciata una petizione sulle elezioni europee. Si fanno domande ai 6 candidati come commissario europeo. Sono 5 o 6 domande, ora non mi ricordo. La petizione si chiama Cambiare la finanza per cambiare l'Europa. Sostanzialmente si chiede alla politica e quindi a questi candidati di esprimersi solo sulle questioni di cui abbiamo parlato oggi, cioè vogliamo che le banche finanzino il territorio locale o che finanzino la finanza speculativa, vogliamo mettere una Tobin tax o non la vogliamo mettere, cioè tutta una serie di regole sulla finanza, perché appunto l'economia, stiamo tutti a parlare di spread e di titoli di Stato e di welfare, ma ci siamo scordati che ci sono delle cosine da sistemare a livello della finanza. È partita ieri in Italia 4.000 firme, ma ora vediamo, negli altri paesi 25, cioè niente. Può darsi parte anche negli altri paesi, però insomma andatela a guardare sul sito di Banca Etica questa petizione, basta fare un click, però secondo me è un modo abbastanza efficace per lavorare. La seconda cosa che vi chiederei, per chi di voi ha voglia, perché poi bisogna avere anche voglia, bisogna divertirsi, se uno ha voglia di fare altro ce ne sono tante cose buone da fare nel mondo, quindi non è che sia... Però provate a chiedere alla vostra banca quanto di quello che raccoglie in Casentino lo investe in Casentino. Probabilmente non vi sanno rispondere, ma voi chiedeteglielo. perché forse in base alla risposta che vi danno magari troverete altre banche, e non sto nemmeno facendo pubblicità a Banca Etica perché vi ho detto che interveniamo parecchio poco in Banca Etica in Casentino, ma troverete altre banche magari che in Casentino ci investono, che investono nelle imprese del Casentino, che investono nelle realtà che ci sono in questo territorio. Non è poco, sembra poco, ma non è affatto poco, perché anche da lì parte un modo diverso di aiutare la comunità in cui si vive in un momento di crisi.
Grazie Ugo, è bello discutere di finanza usando concetti tipo sobrietà, pazienza, legami col territorio. Marco, ritorniamo alla persona che entra nella tua realtà, l'Impact Hub di Firenze, una persona con un progetto, un'idea, te come l'accompagni, come ti sentiresti di incoraggiarlo, quali consigli? Magari pensando anche a quella dimensione internazionale che un po' è affiorata nel corso della serata e che forse è anche un'opportunità, forse non dobbiamo aver paura di misurarci anche con altri paesi e con esperienze fuori dall'Italia. Qualche consiglio?
Ma come in realtà raccontava Ugo, c'è una parte di selezione in realtà che facciamo anche noi, anche se poi non diamo soldi. Nel senso che ci sono la prima cosa che valutiamo sono tre elementi. La prima è la capacità tecnica di... Allora, stiamo parlando di una persona che è entrata e ci sta raccontando un'idea, quindi questa è la scena. Quando lo ascolto io primo valuto la capacità tecnica di questa persona o di questo team, perché più spesso sono team che persone, quindi sono più un gruppo di persone, di realizzare quell'idea. Cioè mi stanno dicendo noi vogliamo fare la cooperativa che si occupa di escursioni, e quindi diciamo la prima cosa che mi chiedo è: c'è qualcuno che ha attinenza con il mondo delle escursioni? Sì, no. Punto numero due, mi chiedo se appunto per come poi mi raccontano l'idea, se c'è la capacità cosiddetta, fra virgolette, appunto imprenditoriale di farlo, cioè nel modo con cui viene raccontato quanto c'è di visione di come questa competenza può essere sviluppata in un prodotto, in un servizio, e come questo prodotto o servizio può reggere appunto nel tempo. Il terzo elemento che vado appunto a vedere è diciamo la disponibilità a rischiare di questo gruppo di persone, quindi dove sono andati a cercare ispirazione, esempi, casi similari, oppure cioè dove trovano la motivazione per cui per loro ha senso fare questo percorso. Tutte e tre queste cose con una massima fiducia, cioè io ritengo che la maggior parte delle risposte stiano dentro la persona che mi sta parlando, quindi non è che devo andare a fare la verifica se sono esatte. Cioè, e che al contrario invece il ragionamento è cercare di appunto tirare fuori da questa persona quello che la sta muovendo, anche perché la maggior parte dei bar che sono nati negli anni 50, 60 e 70 non è che avevano un business plan, quindi a me che sappia fare il business plan come lo so fare io diciamo scolasticamente e come poi alla banca serve, quindi per la banca, per il finanziatore è un altro paio di maniche, ma per capire l'idea non mi interessa il business plan, mi interessa capire la motivazione, se il gruppo c'è, se c'è una capacità tecnica, e se non c'è, se sono in grado di andarsela a comprare, e qui è l'ottica imprenditoriale, e se c'è appunto la capacità di rischiare. Quindi poi come li aiutiamo? Ci sono diversi modi, nel senso che poi effettivamente se ci sono queste caratteristiche quello che può servire è accompagnarli verso il tema finanza, e allora sì, il business plan a quel punto serve, piuttosto che invece la cosa che comunque serve in maggioranza e spesso è invece la parte relazionale, quindi più vicino diciamo al trovare partner, alleati, perché si possa sviluppare l'iniziativa, alleati che possono essere chi dà la possibilità di raccontare la loro idea in giro, quindi in realtà stanno un aiuto alla diffusione, al marketing, o chi anche rappresenta un sistema valoriale similare che quindi può raccontare una storia che in questo senso può essere condivisa. Impact Hub, attenzione, non entra chiunque abbia un'idea innovativa, ma chiunque abbia un'idea innovativa che sta servendo un obiettivo sociale e ambientale di interesse collettivo, che poi lo faccia attraverso un SRL, una cooperativa o un'associazione, per noi è indifferente, però quello deve essere chiaro ed evidente che c'è questa cosa. E allora, di nuovo, ormai stiamo ridicendo un po' tante cose, però il nocciolo è quello, di nuovo l'aiuto che noi diamo è anche quello di, come dire, stimolare
alla creazione di una comunità d'intorno a questa realtà affinché possa che quindi ha la parte dei soldi, ha la parte di mentor, di persone più senior anche di me, che possano aver voglia di seguire questa iniziativa dando le loro competenze, la loro esperienza, altre realtà che parlano lo stesso linguaggio e così via. Quindi insomma l'aiuto che noi cerchiamo di dare un po' da questo punto di vista. Sul tema dell'estero, quindi andando velocissimo su questo secondo punto, il tema dell'estero io lo vedo così: se anche noi stiamo fermi, l'estero ce l'abbiamo addosso, ce l'abbiamo perché se anche non ci interessa noi andare là, in termini di persone, in termini di capitali, in termini di informazione, in termini di concorrenza, in termini di turisti, cioè nel bene e nel male questa interconnessione globale è avvenuta per una buona fetta di miliardi di persone, quindi ormai è un numero tale per cui devi prendere atto che l'estero fa parte della tua quotidianità, che tu lo voglia oppure no. Quindi da questo punto di vista la connessione con l'estero è secondo me importante, ognuno se la gioca in qualche modo, c'è chi appunto si inventa territorio con competenza, con come dire, con amore anche evidentemente, e vede l'estero come un possibile compratore, c'è chi vede l'estero come invece un qualcuno che viene qua ad esplorare, c'è chi lo vede come un partner, per cui abbiamo realtà che magari hanno appunto un amico che è andato a Londra, a Boston piuttosto che ad Amsterdam, e un altro che è rimasto qui, che insieme creano una cosa che vale su tutti e due i territori. Quindi in qualche modo, ecco, io l'estero non lo mitizzerei come invece spesso viene fatto, del tipo o internazionalizzano le nostre imprese o sono fregate. Non è quello il punto, perché il punto non è andare all'estero, il punto è che non ti puoi più permettere di non considerarlo. Una volta che l'hai considerato, potresti scoprire che è un ottimo fornitore o un ottimo cliente o a volte anche un ottimo luogo dove effettivamente spostarsi, ma è una delle opzioni, non è l'opzione quella lì. Quindi in questo senso, ecco, quello che anche noi cerchiamo di fare è quello di dire: guardati intorno, vedi altre esperienze e valuta la dimensione dell'internazionale, perché comunque ora questa dimensione esiste.
Minuti. Io colgo l'occasione però, prima di eventualmente passare il microfono, di dirvi che da stasera noi vi proponiamo il nostro settimo libro del ciclo Le parole in silenzio, racconta gli incontri di anno scorso a Regola d'Arte. Per noi è stato un viaggio bellissimo
con 5 artisti straordinari. E quando abbiamo poi riscritto questo libro raccontando quello che loro ci hanno portato e descrivendo i loro incontri, ci siamo ancora una volta emozionati, quindi vi invitiamo a prenderlo, a leggerlo, perché c'è veramente tanta ricchezza, con Alessandro Benvenuti, Gian Maria Testa, Simona Azzori, Elisabetta Salvatori e Eraldo Affinati, scrittori, danzatori, attori, registi che sono stati i nostri ospiti l'anno scorso, ben sintetizzati nella frase che abbiamo messo nel retrocopertina: l'arte non ci insegna nulla tranne il senso della vita, una frase di Henry Miller. E queste persone ci hanno raccontato come l'arte loro la vivano nell'integrità, proprio nell'essere esseri umani in tutte le dimensioni della loro vita. Questo quindi è stato il nostro settimo cammino, questo che stiamo vivendo invece è l'ottavo. Quest'anno andiamo un po' più sul concreto, come abbiamo visto stasera abbiamo parlato di soldi, ma per fortuna in maniera virtuosa e anche semplice, di questo devo ringraziare davvero i nostri interlocutori. Vediamo se avete qualche osservazione, qualche pensiero. Ma so che tra l'altro Ugo Biggeri è venuto con
Ugo si è venuto con il blocchetto di assegni, no? Eravamo d'accordo, quindi se avete anche richieste di finanziamento sono accoglibili. Riccardo Scarlotti ha spiegato che fine fai se non ti comporti bene,
quindi cioè, come dire, sono arrivati anche segnali. Comunque, se avete idee, proposte, suggerimenti, le possiamo far ascoltare, altrimenti possiamo andare anche con un pensiero della buonanotte.
Sì, un pensiero finale senza domanda.
Alessandro, ecco, Alessandro che ha immortalato la serata. Se vuoi ti faccio la foto io. Prego, Alessandro.
Allora, io volevo fare un'osservazione. Credo Casentino di conoscerlo abbastanza e sui vari interventi non mi sto tanto riferendo agli ospiti quanto agli interventi degli ospiti, sia questi che l'altra volta. Volevo fare un'osservazione sul Casentino. Si sente parlare questo Casentino bello, una massa di parole, poi in altri momenti si sente: perché dovrei venire in Casentino? Non c'è niente. Allora, dov'è la verità? Io credo che questa è la verità. Il Casentino non ha niente di particolare singolarmente da poter attrarre qualcuno, le persone, cioè una giustificazione di dire io parto da Milano per vedere. L'uniche possono essere le foreste, che un determinato tipo di persone, ma purtroppo sono molto poche in percentuale, possono dire anche io vengo, passo una settimana in foresta, però sono poche in percentuale. Ma il Casentino, se sappiamo metterlo insieme, può dare motivo per venire in Casentino, per visitarlo, e diventa anche forza economica. Bisogna saper creare sinergia, però, che fino ad oggi è mancata. Quindi il castello, la foresta, il food, però se non si riesce a creare questo impasto, a saperlo offrire e a mettere gli operatori insieme, è un casino.
Molto chiaro. Tra l'altro, nei momenti, cioè, ecco, c'è una domanda qua giù. Nei momenti depressivi, una giornata grigia, che non vi piace la vostra valle, vi affacciate, vedete che non è bella, andate sul sito Il Bel Casentino di Alessandro Ferrini e vi ritirate su, perché ci sono tante bellissime foto. Lei voleva, tu volevi, anzi, tu. Ciao. Ciao.
Buonasera. Mi sono sentito chiamato in causa più volte questa sera in rappresentanza del mondo del credito cooperativo, che vedo molto 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 vicino a Banca Etica. Voglio elogiare Banca Etica perché in questa situazione ormai da anni è fondamentale quello che sta facendo, perché le banche, comprese le banche di credito cooperativo, e credo che ci capiamo bene in un filo diretto, ovviamente non possono fare quello che fa Banca Etica. Lo sta facendo molto bene, mi sono informato e siamo tutti informati, quindi auguro buone cose e grandi cose, soprattutto nel settore del microcredito e anche dell'aiuto. Ha fatto alcuni riferimenti al finanziamentino di 2000 euro. Sul quotidiano ci sono tantissimi problemi e ripeto, anche il credito cooperativo, che nasce con questo spirito, nasce in sagrestia, nasce all'ombra del campanile, nasce nei luoghi dove le banche grandi non avevano interesse, e quindi con lo stesso spirito. Vi garantisco che da 39 anni ci sono dentro e ho visto tutto questo cambiamento dalla vecchia cassa rurale alla banca di oggi, che appunto esce un po' da quelle che sono le linee in questo momento attuate da Banca Etica. Ripeto, mi congratulo e spero che continui in quest'opera anche sul territorio e anche in Spagna e in Europa. Complimenti.
Grazie. Risalgo su, se nel frattempo ci sono altre, anche semplicemente così un pensiero rispetto a quello che avete ascoltato. Beh, diciamo che si può andare per le conclusioni. Io Paolo chiederei soltanto proprio un pensiero della buonanotte, che non ci agiti magari, ecco, un pensiero.
No, nessuna nostra domanda. Che ci
sì, direi di ascoltare proprio una. Come manderesti a dormire i tuoi ragazzi, ecco, qualcosa, Ugo, tu no, ma insomma c'hai dei figli anche tu, cioè una cosa comunque che ci accompagni in riposo, ecco, anche perché una serata molto energetica è stata, non so come l'avete vissuta voi, ma noi l'abbiamo sentita così, piena di stimoli e di idee e di energie. A proposito di questo, vi do subito l'appuntamento, così poi potete concludere, al prossimo nostro incontro. Sarà sempre un incontro dedicato alle idee, all'innovazione, a quello che c'è in giro per alzare la testa, però sarà questa volta anche un po' più leggero, perché avremo con noi Massimo Cirri. Massimo Cirri è un conduttore radiofonico di una famosa trasmissione di Radio 2, Caterpillar, è una persona estremamente intelligente ma anche molto simpatica, molto divertente, quindi sarà un pomeriggio frizzante. Ci troveremo a Romena, la Pieve di Romena, il 15 di giugno nel pomeriggio alle 15, per stare insieme a lui e continuare questo cammino con altre storie del Casentino come quelle molto belle che abbiamo ascoltato stasera. E allora ragazzo
ora ci
anche Ugo, a voi
Marco.
Vado io? Sì. Vai. Allora io vi lascio con la storia del Mullah Nasruddin, storia che si insegna nelle scuole coraniche. Non sono musulmano, però mi piace raccontarla perché mi è stata raccontata. Allora il Mullah Nasruddin una sera appunto esce di casa e a un certo punto fa una serie di passi allontanandosi da casa sua e si accorge di aver perso le chiavi, quindi comincia a cercare, non le trova. A un certo punto esce un suo vicino di casa e dice: ma che cosa è successo Mullah, che cosa è successo? Ma io ho perso le chiavi di casa. Vabbè, ti aiuto a cercarle. Cercano, passa il tempo, un'ora, due ore, tre ore, niente, non si trovano. Allora a un certo punto al vicino comincia a venire il dubbio, gli dice: ma caro Mullah, ma stiamo cercando dove hai perso le chiavi oppure no? Lui fa: no, io non le ho perse qui, solo che qui c'è più luce. Ecco, io vi lascio con questo stimolo, andiamo a cercare laddove vale la pena cercare, anche se c'è un po' di ombra, perché è lì che troviamo le soluzioni.
Bellissima, io lo sapevo, collubriato inglese ai bobbi.
Ugo. Ma io penso che i momenti di crisi, in realtà, se si va a vedere l'etimologia della parola, oppure c'è un famoso manifesto di Einstein che parla di crisi, sono dei gran bei momenti per il cambiamento. È chiaro che poi uno vede le difficoltà del momento, però onestamente io credo che ci sia bisogno di questo cambiamento, quindi io non posso non vedere positivamente quello che sta succedendo. Cioè, erano 50 anni, sono passati 50 anni da quando Robert Kennedy ha fatto quella dichiarazione e oggi mi capita spessissimo di riascoltarla. Cioè, voluto 50 anni, beh, forse è una cosa positiva. Al di là della crisi, al di là delle difficoltà, che chiaramente poi se andiamo a prendere i casi individuali sono pesantissime, però non possiamo che vedere positivamente questo momento e riscoprire che le persone hanno un potere, hanno la capacità di fare le cose insieme. Credo che ci apra un sacco di possibilità positive per il futuro. In più, non ha più senso, e si capisce anche dall'esperienza, quella dei profumi mi sembra evidente, ma anche le altre. In più abbiamo un qualcosa di nuovo, cioè è più facile cooperare oggi che un tempo. Prima facevi il cooperatore se eri dello stesso partito, o della stessa parrocchia, o dello stesso paese. Oggi si possono inventare modi di cooperazione con persone addirittura che non conosciamo. Mi sembra che con i social network, con internet, con tutte le possibilità che ci offre la tecnologia, credo che non abbia più senso parlare di luoghi centrali e luoghi periferici. Questa è un'opportunità che va colta, perché i luoghi che una volta erano periferici, come il Casentino, potenzialmente non lo sono più, si può anzi lavorare meglio, perché le persone qui vivono meglio, c'è l'aria buona e quindi si mangia bene, quindi si può creare posti di lavoro laddove una volta probabilmente era molto più difficile, perché al di là delle industrie che ci sono comunque in Casentino, altrimenti dovevi andare a Firenze, insomma, o a Padova, a Milano, dove andavi a lavorare. Quindi in realtà oggi ci sono più possibilità, perché anche i cosiddetti luoghi periferici non siano più tali, ma siano perfettamente inseriti in questa rete mondiale in cui tutti quanti ci troviamo, sì, forse a competere, ma anche a collaborare per un mondo migliore.
Grazie.
Grazie.
Un'ultima cosa: sul sito internet della Fondazione Baracchi troverete l'audio di questo incontro, filmati, ritroverete le storie anche dell'incontro precedente. Noi vi invitiamo a scriverci per raccontarci proposte per il futuro del cammino di Sulla Testa, magari idee, spunti, ma magari per raccontarci di progetti imprenditoriali casentinesi che possono essere, come abbiamo fatto stasera, raccontati nel corso dei nostri incontri. Aspettiamo vostri suggerimenti, grazie ancora. Ecco, mi diceva Sandra giustamente che questa idea di quest'anno di parlare di imprenditoria, di rilancio del Casentino, non è fine a se stessa, stiamo cercando di farla fruttificare. Daniel Tarozzi, che è stato ospite la volta scorsa, tornerà col suo progetto Italia che cambia il 16 di giugno in Casentino per raccogliere storie, per incontrarsi con i giovani imprenditori, con quelli che abbiamo visto stasera, con quelli dell'altra volta e quelli che si vorranno.